Buongiorno amici, stamane sono davvero felice di tornare di nuovo in chiesa dopo una settimana aver ridato il mio raffreddore al diavolo a intervalli di pochi minuti, sapete, ogni volta che lui me lo dà io glielo ridò indietro e stiamo ancora lottando. Sono proprio determinato che deve tenerselo lui, capite? Ogni volta che lui me lo dà io lo respingo a lui. Capite? Lui lo dà a me ed io lo respingo a lui. Perciò, non di meno lui è bravo a ridarlo, sapete? Certamente sa come farlo. Alla fine però lo stancheremo, cioè esauriremo la sua pazienza, come ho detto l'altra sera. Una volta disse un tizio per cui si era pregato e disse, ebbene, disse, il diavolo mi ha detto che non sono stato guarito. E disse, ho abbassato lo sguardo, disse, c'era tutti i miei sintomi proprio come erano al principio. E disse, ebbene, ho detto, Satana, ciò è vero, non vedo differenza alcuna, ma vuoi sapere una cosa? Fino a quando essi non mi lasceranno, testimonierò il più forte possibile per la gloria di Dio. Perciò, se vuoi rimanere qui ad ascoltarmi, resta nei paraggi. Quella è fede vera, testimoniare alla gloria di Dio, perché la fede è la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Capite? Voi non vedete la fede, voi semplicemente credete. Fede. E questa settimana sono stato troppo occupato su a casa. Essi sono stati, certo, il primo giorno, penso ce ne fossero intorno ai 30, e volevo perciò arrivare a tutti i miei colloqui e così via. È stata una settimana piena di impegni. E questa settimana ho imparato alcune cose, sono sceso e qui in città ho un amico che è un'ottima persona, è un dottore in medicina, siamo andati a scuola insieme, dottor Sam Eder, e lui è proprio una persona straordinaria. E così non lo vedevo da circa 4 anni. Ho avuto con lui una conversazione di circa 3 o 4 ore. Questa settimana siamo scesi nell'ufficio e l'abbiamo chiuso. Siamo entrati e abbiamo parlato. E gli stavo ripetendo alcune cose che avevo scoperto spiritualmente delle potenze del male e come esse entrano. E lui mi stava esponendo in medicina, anzi la diagnosi di ciò in termini medici. È sorprendente. Poi vedrete quanto perfette quelle si accordino. Così lui mi stava dicendo di un certo muco che entra nell'essere umano, per cui un uomo non deve soffrire un raffreddore, come dire, né nulla. Ha detto che voi solo siate, è proprio un muco che entra là e poi il germe si addentra in questo certo muco o questo muco forma il germe. Io ho detto, beh, se il muco forma il germe, allora mi piacerebbe sapere da dove viene la vita del germe. Capite? Beh, certo, quello, ha detto, non lo sappiamo. Ha detto, non so proprio dirti. Prendete freddo o qualcos'altro e quel germe si forma in forme diverse. Poi ha un modo di moltiplicarsi. Continua proprio a rimandare germi di questo muco, immagino. Un dottore, qualcuno che è presente, o un'infermiera capirebbe di più riguardo a ciò. Ma il mio interesse era, e le mie riflessioni erano, quel germe stesso, la vita all'interno di quello, dentro quel piccolo contenitore come una piccola capsula, tanto piccina che l'occhio umano non riesce neanche a vederla. Ma dentro quella cosa piccina che solo una grande potente lente potrebbe vedere, dentro quella c'è una vita. Che cosa induce quella vita a prendere tanto di quel muco e avvolgersi intorno e formare questa capsula, vedete, cioè un germe? Quello è il diavolo. Quella è potenza spirituale. Quella. Essi non saranno mai in grado. Essi devono scendere ad un punto anche inferiore della molecola affinché possano cogliere questa piccola cellula di germe e così via e la piccolissima membrana del muco perché possa essere vista attraverso una lente potente. E poi, ma oltre a quello, essi non riescono a vedere perché non c'è sostanza naturale per afferrarla. Ora, prima che io, le persone stanno in piedi. Ora, Charlie, mi dispiace vedere tu e David e Rodney e voi tutti là siete tanto buoni con me quando scendo a casa vostra e così via. Io non posso cedervi un posto a sedere nella casa di Dio, ma vi dico cosa farò se verrete proprio qui. Qui c'è il mio. Venite quassù e sentitevi i benvenuti. Uno di voi che vuole venire proprio qui e occupare questo posto a sedere, avvicinatevi qui davanti, capite? Siete più che benvenuti. Ed è una cosa buona. In realtà non appartiene a me, appartiene al signor Wilson, il preside della scuola. Io l'ho avuta sin dal 1937, perciò è la più antica, così io... Egli è qui tempo fa, disse: «Ehi, hai ancora la mia sedia?» Dissi: «Mi ci siedo ogni sera prima di predicare». Ed egli disse: «Bene, allora in buone mani, perciò lascia stare. Ora siete voi i benvenuti. C'è una sedia qui e poi se volete venire qua dove sono seduti i ragazzini, ora non lasciate che questo vi metta a disagio di pensare che siate piccoli, perché non lo siete. Non di meno, vi piacerebbe esserlo di nuovo. Tuttavia, ed ecco qui un'altra sedia per sedersi, qui, e ce n'è un'altra qui, e quindi potreste essere in grado, specialmente alcune di quelle signore là che stanno, per così dire, in piedi là, così. Grazie. E ci piacerebbe se veniste quassù e vi sedeste. Sarebbe bene. Mettete semplicemente le braccia proprio attorno, appoggiatevi mentre parliamo. E Charlie, ho pensato che tu stessi salendo da questa parte. Io lo stuzzico sempre. Dissi: vieni su al servizio. Cerco di convincerlo per venire a vedermi. E poi lui disse: quando viene al servizio dirò: stamane il dottor Charlie Cox terrà il messaggio, e andrò via. E gli disse: io sverrò. Perciò, prima di chiamarlo, lui si è diretto nella stanza di dietro. Lui... Così mi piacerebbe di, appena prima di cominciare sulla lezione. La scorsa settimana ho pensato che il Signore ci abbia benedetto. Vi è piaciuta la... Ma è chiamato ovunque. Anche quel messaggio è arrivato per tutto il percorso, fino in California. Ieri sera hanno chiamato dalla California per questo. E ora si aspettano di predisporre e avere la stessa cosa in California nel prossimo mese di gennaio, capite? È sembrato proprio che lo Spirito Santo tutto ad un tratto penetrasse proprio là a Shreveport e sta andando di luogo in luogo in quel modo. È proprio un'ora di rivelazione. E perciò siamo molto lieti e confidiamo e vediamo qui il nostro stesso gruppo, qui al tabernacolo, tanto prosperoso tramite questo. Vediamo la manifestazione di Dio in mezzo a noi. Siamo molto felici per questo e crediamo di trovarci in quella grande ora della chiamata fuori della Chiesa e del metterla in ordine. Così, essi, stavo trovando qualcosa che io, mentre parlavo al mio buon amico dottor Eder, seduto nel suo ufficio, e lui disse, stava parlando di diverse cose riguardo ai raggi X, e disse, riguardo a forti raffreddori e germi diversi, e spiegava, e prendeva i suoi libri, e mi mostrava attraverso essi quello che... Essi trovano, disse, ti dirò, Billy, disse, come un forte raffreddore. Moltissimi di loro, disse, non abbiamo nulla per un forte raffreddore. Egli disse, io dissi, beh, ho sempre pensato che se hai la gola infiammata dovresti fare un gargarismo con qualcosa. Dissi, ora dopo che ho finito di predicare, dissi, di sera vado a casa e sono un po' rauco. Dissi, io prendo un po' di lavoris e faccio i gargarismi. Dissi, a casa nostra lo abbiamo avuto per anni e anni, il collutorio. Egli disse, acqua fredda andrebbe pure bene. Disse, perché non pensare mai che qualsiasi cosa con cui potresti fare i gargarismi ti faccia mai alcun bene, perché la sola cosa che potrebbe fare è lavare via i germi che si trovano nella tua gola. Non può scendere nel tuo flusso sanguigno. Se lo fa, ti scoppierebbe la gola e tu avresti un'emorragia. Capisci? E disse, non può fare così. Perciò torna di nuovo il vecchio proverbio, la medicina è stata fatta per venderla, non per prenderla. Sapete? E dopo tutto è consultando i libri di medicina che ho anche a casa mia da leggere. Io sono interessato alla medicina. Certo che lo sono. Qualsiasi cosa che aiuterà il popolo di Dio, che aiuterà l'essere umano. Se si tratta di pace, studiare i termini della pace, ne sono interessato. Sono interessato a una comunità migliore in cui vivere. Sono interessato alle scuole migliori per i nostri figli in cui andare. Sono interessato a qualsiasi cosa sia buona, sana e giusta. E la medicina ha compiuto alcune cose grandiose. Credo che Dio l'abbia usata. Molte cose. Credo, se noi fossimo più sinceri e consacrati a Dio, si sarebbe già ottenuta la sostanza per il cancro e ogni altra cosa. Se noi solo Dio tiene la situazione in mano, se noi solo chiedessimo a Lui riguardo a ciò, capite? Così ora credo il motivo per cui c'è stato il vaccino di Salk sia a causa proprio della sofferenza dei bambini. E Satana, quella creatura malvagia là fuori che paralizza quei piccoli bambini e così via. E Dio ha proprio permesso che fosse scoperto per la vaccinazione e ciò ha compiuto una cosa grandiosa e per la quale siamo grati all'Onnipotente Dio per ciò, proprio così riconoscenti che Dio ci abbia continuamente benedetti. E il fratello dove... non è mica ritornato a casa, vero, sorella Nash? Lui... Oh, è ottimo, va bene. Bene, ora nello studiare, dunque, dopo che sono arrivato a casa, mi sono seduto là in una camera e ho studiato a lungo che ne è di tutto questo. Vi darò un qualcosa di piccolo su cui sto studiando affinché voi possiate studiare con me. E il Signore, quando siamo stati nella camera, io non ho dubbi che sia Lui, perché ho avuto delle esperienze grandiose con Lui. Ma sapevate che dopo che il dottore mi ha detto quello e mi ha mostrato nei libri di medicina più avanzati e più recenti, il che so che ciò è stato scoperto da poco, comunque c'è un dottore seduto qui che mi ascolta. Ora questo, le cose più recenti e migliori per un forte raffreddore, essi non hanno alcuna medicina. Essi disapprovano prendere le aspirine e così via. Quella calma solamente il dolore e così via del raffreddore o la sofferenza, ma non crea alcun beneficio al raffreddore, però vi aiuta a riposare. E la migliore cosa per un forte raffreddore è coricarsi e mettersi a dormire, prendersela comoda, solo coricarsi nel letto, quasi la cosa migliore che possiate fare. Ora, allora mi sono messo a studiare, ho detto, dottor Sam, dunque, questo è questo, un forte raffreddore, la cosa migliore è riposare. Egli disse, è la cosa migliore per tutto. Bene, dissi io, grazie dottore, questo è buonissimo. E abbiamo parlato un po' più a lungo e poi sono andato a casa e gli ho detto, a lui piacciono i conigli e gli scoiattoli e così via, ma non riesce ad andarci. Una volta noi cacciavamo molto insieme, quando eravamo ragazzi, e cacciare, pescare, anzi, specialmente pescare. Così poi, quando sono andato a casa, ho cominciato a pensare, cosa? Sapete, ho notato nell'osservare gli animali, considerato un cane, quando si ammala, andrà a bere un po' d'acqua e si sdraierà da qualche parte, andrà a sdraiarsi. Ebbene, poi mi è venuto il pensiero, il mattino seguente stavo coricato nel letto aspettando i miei familiari. Loro si alzano verso le 6:30 ed io mi sveglio verso le 4:30, le 5. Stavo disteso là molte volte, riflettendo, Dio rivela delle cose. Sapete, io non insegno questo, ma sapevate, l'uomo al principio, quando Dio lo formò, egli non lo formò per essere curato. Lui aveva la sua stessa cura in sé. Era una unità di per sé, capite? Quindi la guarigione non viene da alcuna risorsa esteriore, deve venire dall'interno. Ora, noi possiamo assumere aiuti dall'esterno, ad esempio per uccidere i germi o qualsiasi cosa sia in noi, oppure possiamo prendere le nostre mani e troncarle a vicenda e toglierne un pezzo o qualcosa del genere, come l'appendice o un dente guasto o altro, e toglierlo. Ma la guarigione non viene da nulla che voi applicate. La guarigione viene solo tramite la potenza che è dentro di voi stessi per creare nuovamente il tessuto che è stato lacerato dal punto da cui è stato tolto, e perciò la guarigione è in voi. Ora ascoltate attentamente e riflettete profondamente ora prima che vi passi il pensiero di questo. L'uomo al principio, quando fu formato, un uomo è un Dio. Lui è assolutamente un Dio, poiché fu fatto all'immagine di Dio, essendo un figlio di Dio, e quindi lui è un erede di tutto quello che Dio è. E all'uomo fu dato un dominio, e il dominio era la terra. Tu hai podestà sopra i pesci, sopra gli uccelli dell'aria e sopra ogni cosa. Lui semplicemente poteva parlare e tutto gli obbediva, perché in se stesso era un Dio. Non l'Iddio universale, ma intendo dire un l'Iddio dei cieli e della terra, ma era un sovrano nel suo dominio. Lui era un re sovrano, così era l'uomo. E anche ora, nella sua condizione di caduta, ne ha ancora l'apparenza. Ora, non molto tempo fa cercavano di ibridare e così via, e dicevano che l'uomo è venuto da animali inferiori e mediante l'evoluzione lui si era accresciuto. Beh, vedete, essi hanno continuato a giocherellare con la scienza tanto che smentiscono la loro stessa teoria. Non si può ibridare nulla e farlo diventare superiore. Regredirà proprio. Non è possibile. Il mais ibrido o qualsiasi cosa non può riprodursi da sé. O come stavo dicendo l'altro giorno, l'asino e la cavalla possono riprodursi. Ciò produrrà un mulo. Ma quel mulo non può produrre un altro mulo. Per cominciare deve tornare proprio indietro, perché Dio disse ogni seme secondo la sua specie. Ora, quando noi fummo formati e hanno appena scoperto recentemente che il nostro corpo è pieno di luce, il raggio X lo dimostra. Il raggio X non ha alcuna luce propria, usa la vostra luce. Voi siete nati con 4 raggi. Dopo un po', diciamo 20-25, esce un raggio, e 35 un altro, o 40, esce un altro raggio. E infine, quando arrivate a passare circa i 65, state vivendo nel vostro ultimo raggio, e ogni volta che fate una radiografia, voi state distruggendo quei raggi. Ecco perché non si fa più mettere i piedi dei bambini in quei macchinari, e così si strappano via i raggi dai loro corpicini. E quella che è in voi è luce cosmica della quale siete formati, piena di cellule di luce. Ora, quella è luce cosmica. Dio però è una luce diversa, ma tuttavia egli è luce. Ora, ritengo che la fotografia là sia una dimostrazione grandiosa di quello che sto per dire, che Dio è luce. E quando noi stavamo camminando nella luce di Dio, come figli di Dio, Dio non è luce cosmica, ma la luce di Dio operava mediante la luce cosmica dei nostri corpi, le nostre cellule. E siamo diventati, noi una volta eravamo assolutamente veri figli di Dio genuini, quando poi però venne la caduta, e quindi dove oggi il frutto dello Spirito è amore, gioia, fede, lentezza d'ira, mansuetudine, benignità, pazienza, tutto soprannaturale. è arrivato a un punto dove tutto il corpo completo, proprio così graduale, come un'alga marina che prendete sul fondo del mare. Molte volte i sommozzatori si infilano sotto queste alghe marine e prima che se ne rendano conto sono avviluppati in un tal modo che non riescono a uscirne. Beh, ecco come il peccato ha avvolto l'essere umano. È così che la freddezza ha avvolto la Chiesa. Ecco come i comunisti hanno avvolto la nazione. È così ingannevole. E poi nel corpo umano ci ha avvolto, sta spingendo fuori questa luce di Dio tramite le denominazioni, il rinnegare la fede e così via. Ha spinto fuori tutti i raggi della grandiosa potenza di Dio della fede, capite? Che si trovano in noi, che dovrebbero esserci. Ha spinto fuori tutti quei raggi a tal punto che siamo arrivati a una loggia e perciò ora la Chiesa è inferiore alla loggia. È tutta tenebre, perché essa ha proprio spinto fuori e anche dicendo solo ciò non avviene, negano che possano accadere, capite, i miracoli di Dio. E tuttavia l'uomo da qualche parte in fondo a sé, da qualche parte in sé, se solo potesse lasciare quel piccolo, come l'ho illustrato, come un pulsante. Quando un uomo è salvato, quel tanto di lui è Dio, cioè la piccola luce che entra per fargli smettere di compiere ciò che è sbagliato. Ora, se voi potete togliere tutta la malizia, invidia e contese incredulità, quel piccolo pulsante, come dire, della luce, della potenza di Dio, continuerà a crescere, a crescere, a crescere, a crescere, eliminando l'incredulità. E non lo fate mediante esortazioni di esercizio corporale, lo fate mediante una vita consacrata e santificata che lo Spirito Santo muove attraverso di voi. Ho capito molto di ciò in un posto dove non molto tempo fa. Quanti mai ricordano quando Eli Perry fu risuscitato dai morti quel mattino? Alcuni di voi di qui lo avete visto nel giornale, qui, molte volte, vedo la sorella Wilson, loro, alzare la mano. Io mi trovavo là quando quell'uomo morì. Ora, lui vive proprio qui. Ogni tanto viene in chiesa, testimonia di allora. Lui era già morto da diverse ore. Morì di un'emorragia ai polmoni ed era dappertutto molto insanguinato. Ed io mi allontanai. Ero solo un predicatore giovane in quei giorni. E la sorella Jackson una volta era membro di questa chiesa qui. È la moglie di un predicatore metodista. Ora, non ricordo qual era il nome di quell'uomo, Schaffner, il fratello Schaffner e la sorella Schaffner, erano parenti dei Wiseorts. Sia loro che lei stavano là al capezzale ed io cominciai ad andare via e lui era proprio così insanguinato che più non si poteva quando era morto e i suoi occhi erano girati all'indietro e la sua gola si era gonfiata. Gli misero un lenzuolo sul capo e sua moglie era là fuori, stava piangendo e cercando di avere gli indirizzi per chiamare la famiglia. E io cominciai ad allontanarmi dal letto e sentii qualcuno posare la mano su di me. Pensavo fosse la sorella Schaffner. E quando mi girai, non c'era nessuno intorno a me. E allora cominciai. Essa mi lasciò quando mi girai. E il fratello Eli giaceva là, morto. Noi eravamo stati buonissimi compagni. Pescavamo al fiume, sapete, come facevamo spesso insieme. E lui si era fatto male qui, mentre camminava lungo la ferrovia. Ebbene, macerò l'interno dei suoi polmoni. Stava sanguinando. Perse sangue e da ciò prese la tubercolosi e morì. Io cominciai ad andarmene da questo lato, allora sentii di nuovo quella mano. Tornai indietro, essa non si toglieva da me. E prima che mi rendessi conto di quello che stavo facendo, ero disteso sopra di quell'uomo. Con le mie labbra, sulle sue labbra, ero insanguinato quanto lui, disteso là su quell'uomo, gridando a Dio. E sentii qualcosa sollevarsi presso il lato del mio orecchio. Era la sua mano. Lo avete sentito stare proprio qui e testimoniarne. Capite come egli e lui ritornò in vita. E questo è successo circa 25 anni fa, o forse 30. Oggi abita proprio qui, fuori sulla curva, ed è venuto qua non molto tempo fa, in chiesa, ne stava testimoniando. Ora, ecco, quando il Canada telefonò una volta e voleva sapere, io ne avevo testimoniato in Canada, quando all'inizio cominciai le mie riunioni, essi telefonarono al signor Coates, l'impresario di pompe funebri, e chiesero se c'era stato un uomo risuscitato dall'obitorio che era morto. O ancora i ritagli dei giornali. Dissero, abbiamo sentito di molti miracoli che vengono compiuti. Il signor Coates disse, il signor Branham è un mio amico personale ed è avvenuto ogni genere di cose, ma non abbiamo nessuna registrazione di qualcuno che sia stato risuscitato dai morti, soprattutto in questo obitorio. I canadesi lo avevano capito male e il giorno dopo il foglio delle persone che chiamarono era pieno. Egli disse, centinaia di persone hanno chiamato da ogni luogo. E il fratello Perry stesso la testimoniava della risurrezione del suo corpo laggiù e protestava contro la cosa che costui aveva messo sul giornale. E così poi fu compreso che non successe là, ebbe luogo in casa sua. E quindi dove lui giaceva morto, ancora non lo avevano portato all'obitorio. Poi l'altra sera ho letto di Ireneo, dove credo fosse o San Martino, che distese il suo corpo sopra il suo amico dopo che era stato impiccato. Ora questa è storia. E si distese su di lui per un'ora e l'uomo venne alla vita. E vedo nella Bibbia dove Elia stese il suo corpo sopra il corpo di un bambino morto ed esso venne alla vita. Penso al ragazzino là in Finlandia quando era disteso là, morto, disteso sul ciglio della strada. Poi, inoltre, circa 2 mesi fa, credo fosse Jean, nel Newsweek, che a Londra liberarono quelli che chiamano i guaritori divini. E li lasciarono andare a pregare per i malati e ci fu circa l'80% in più di guarigioni di quanto avvenisse con la medicina, quella preghiera per i malati. Il Reader Digest lo riprese qui in America, essi, noi lo abbiamo trascritto qui e nel Reader Digest dove avevano esaminato per la guarigione divina e presero un fratello che pregava per i malati e avevano una persona malata e lo fecero pregare per il malato. E allora misero un pezzo di lamina di piombo, chiunque sa che la lamina di piombo riflette quel raggio, tra l'uomo e l'uomo che stava pregando, il fratello, sopra la sua mano, e la posarono così e scattarono la foto dei raggi X. E dalla mano dell'uomo si vedeva un riflesso visibile di un raggio che usciva dalla sua mano che andava all'altro uomo. Dio sa cosa intendeva dire quando disse imporranno le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. L'imposizione delle mani di quest'uomo sopra un malato e il raggio X meccanico, oh Dio, che mostra la luce venire dalla mano dell'uomo. Come possono le persone essere così ottuse da dire che non c'è una tal cosa come la guarigione divina? Ebbene, anche i congegni meccanici, le macchine che la scienza ha creato è un rimprovero alle loro idee di queste chiese che dicono non esistono tali cose come la guarigione divina e la potenza di Dio. Che ne dite dell'uomo a Chicago, solo per continuare a raccontare come lui mi mise là davanti a quello strumento misuratore e quella cosa, come quell'indice registrava come una macchina della verità di esso. Capite? E quella donna che giaceva morente, le fecero sostenere l'esame in cui persino fece roteare quell'indice con potenza sufficiente da inviare un messaggio radio intorno al mondo 40 volte e guastò guastò la macchina, quella santa morente che fece la sua confessione. Si mise sopra un uomo malvagio, lui morente, e quando si fece ciò, gettò l'indice al contrario, di traverso, da quest'altra parte, abbastanza da guastare la macchina. Quel miscredente disse: se c'è un Dio ed egli è la bontà di un cuore buono, alle sue lodi, inviassa quella macchina potenza sufficiente da farle fare il giro, c'è qualcosa in quella donna che crea quella potenza. E se sopra un uomo malvagio lo faceva volgere indietro, nell'altra direzione, disse: Dio sii misericordioso verso me peccatore. E lui diede il suo cuore a Cristo, proprio così. Ebbene, il settore scientifico sa, e un giorno scoprirete, Dio è in voi. Capite? Dio stesso nell'essere umano, Dio in noi. Oh, quanto ringrazio Dio per quelle cose tanto meravigliose. Ora, prima di avvicinarci alla sua parola, e ora prendiamoci il nostro tempo, perché stamane pregheremo per i malati. Dio, io li ho distribuiti. E ora qualcuno stava chiedendo se fossimo qui la prossima domenica. Ebbene, molto ancora non lo so. Eh sì, io difficilmente posso sapere, salvo che il Signore non lo riveli. Se il Signore permette, forse la prossima domenica sera. Io sto portando via tutti questi sermoni del mattino del mio prezioso fratello qui. La prossima domenica sera, forse, se sono nei paraggi, il Signore volendo, il che di solito lo sono, se non che io abbia una chiamata di fuori. Voglio parlare su: noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare. Capite? Proprio un messaggio di Natale. E ora, prima di avvicinarci a Lui, cioè alla Sua parola, avviciniamoci a Lui mediante la preghiera. Se tutti quelli che possono alzarsi, alziamoci solo un momento. Nostro Padre Celeste, siamo le persone più felici da diventare, tanto lieti che le nostre anime umane non riescono a contenerlo. Dobbiamo proprio urlare a volte e dare sfogo alla gioia che è nei nostri cuori mediante Gesù Cristo. Nel sapere che nell'ora in cui viviamo ora, dove tutto è nel tumulto in cui si trova, eppure c'è un fondamento che è sicuro. E nel vedere uomini intelligenti che sono insorti nei giorni passati e hanno cercato di confutare che Dio sia mai esistito tramite i loro congegni meccanici, tornano indietro e testimoniano alla gloria di Dio. Veramente, Giuda stesso dovette dire che lui aveva tradito sangue innocente. Il centurione romano disse: veramente quello era il figlio di Dio. I suoi stessi nemici dovettero testimoniare. E noi siamo vissuti per vedere un'epoca scientifica giungere alla sua fine. Essi non possono andare oltre, si distruggeranno l'un l'altro in qualsiasi momento. E tuttavia vediamo che le stesse macchine scientifiche che loro hanno inventato per cercare di smentire te si girano e testimoniano della tua gloria. Come ti ringraziamo per questo, Signore. Oggi facci ricordare che la parola di Dio non verrà mai meno. Dacci fede, Signore, come quella piccola espressione rude di poco fa che ho fatto riguardo alla potenza di Dio che è in noi e tutte le nostre fibre sono luce di Dio e le tenebre e il peccato hanno soffocato in noi tutti i piccoli pori della nostra anima. Fa che lo Spirito Santo stamane sia sparso nel nostro essere, facendo uscire a forza la fede dentro il nostro essere più recondito, che i nostri interi corpi e vite siano saturati della potenza di Dio, tanto che la gente vedrà che Gesù Cristo vive nella sua Chiesa. Accordalo, Padre. Lo affidiamo ora tutto a te e chiediamo che tu voglia benedire queste poche parole che stiamo per dire ora per cercare di commentare su quello che è già stato scritto da uno dei tuoi apostoli, il grande San Paolo. E prego, Padre, che lo Spirito Santo prenda questa e la faccia proprio spuntare attraverso i cuori delle persone e dia fede per il servizio di guarigione che viene. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Grazie al Signore. Amen. Lode sia Dio. Dio, ti ringraziamo per la tua bontà e misericordia. Ti ringraziamo per la tua manifestazione d'amore e di potenza, per tutto quello che hai fatto per noi. Siamo indegni delle benedizioni che ci dai. Io veramente, col suono del messaggio, deve essere stato lo stesso messaggio che è andato avanti e a quanto pare stava chiamando i peccatori per rivolgersi a te, poiché l'ora della distruzione è vicinissima. E Dio Padre, preghiamo che se stamane ci sia qui quella persona o quelle persone che comprendano che non sappiamo nulla di queste cose, che ciò è veramente lo Spirito Santo che parla mediante labbra umane per dare l'interpretazione, per chiamare le persone che erano predestinate avanti la fondazione del mondo ad essere figli e figlie di Dio, e forse hanno evitato questo per lungo tempo. Possano costoro venire oggi, Signore, per conoscere te e per trovare quel nascondiglio, perché l'ora è vicinissima. Concedilo, Padre, mentre per di più siamo in attesa di te nel messaggio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, se ci fosse qualcuno che forse non capisce esattamente come i messaggi escono in quel modo, due d'essi, potrebbe essere stato che uno abbia mancato di dire qualcosa che abbia continuato l'altro, poiché notate quanto corto l'altro, quanto breve era l'altro, solo un poco che forse l'altro ha omesso di dire. E quando è giunta la traduzione, è venuta tutta nella stessa linea, capite? Che ha messo in risalto il messaggio, una chiamata per i peccatori, sì. Si dà il caso che queste persone non sappiano quello su cui avrei parlato. Non c'è nessuno che lo sa, nessuno al mondo lo sa, proprio fino a ora. Però si tratta della stessa cosa di cui sto parlando, capite? Sì. Ora voltate con me in Prima Corinti, il 14° capitolo. È bene di proprio lasciare fuori da voi tutta l'incredulità affinché lo Spirito Santo possa entrare e fare a modo suo, sapete, e muoversi proprio attraverso le vostre fibre e controllare la vostra vita. Ora, voi che state annotando la scrittura, l'altro giorno ho notato quel genere di insegnamento qui, è stato tanto utile che qui ho 3 o 4 pagine di quello su cui parlerò stamane, delle scritture, cose simili che voi potreste annotare e segnarvi passi. Ed io li ho annotati qui, cosicché non li dimenticherò. Ora, al 14° capitolo di Prima Corinti, i versetti dall'1 all'8. Ascoltate ora attentamente. Procacciate la carità e appetite come a gara i doni spirituali, ma principalmente che voi profetizziate. Perciò che chi parla il linguaggio strano non parla agli uomini ma a Dio, poiché niuno li intende, ma egli nel suo spirito ragiona misteri in spirito. Ma chi profetizza ragionando agli uomini in edificazione ed esortazione e consolazione? Chi parla in linguaggio strano edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Or io voglio bene che voi tutti parliate linguaggi, molto più che profetizziate, perciò che maggiore chi profetizza che chi parla in lingua sconosciuta, se non che gli interpreti, a ciò che la Chiesa ne riceve edificazione. Ed ora, fratelli, se io venissi a voi parlando in linguaggi strani, che vi gioverei se non che io vi parlo o in rivelazione o in scienza o in profezia o in dottrina? Le cose inanimate stesse danno suono, o flauto, eccetera, se non danno distinzione al suono, come si riconoscerà ciò che è suonato in sul flauto o in sulla eccetera? Perciò che se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si apparecchierà alla battaglia? Ora, quando andate a casa, voglio che continuiate a leggere quell'intero capitolo là, perché ci sono molti versetti d'essa, 40 versetti di questo capitolo, e voglio che voi la leggiate quando andate a casa. Essa spiega i doni. Ora, se stamane intitolassi il testo sul mio, quello che voglio dire è il suono sconosciuto. Ora, Paolo qui stava parlando del parlare in lingue. Se non ci fosse alcun interprete, chi capirebbe ciò che quelle persone hanno detto poco fa? Non si saprebbe, se non che lui sta solo parlando a Dio. Senza dubbio il suo spirito sta proclamando la parola, e lui è glorioso. Ciò solo benedice lui. Egli disse, lui edifica se stesso, perché ha una consolazione che Dio sta parlando attraverso di lui. Ma se si presentasse un interprete con quello, vedete, se un interprete venisse in sostegno di quello, allora non solo si edifica, edifica lui, ciò edifica l'intera Chiesa. Dà a tutti la parola del Signore tramite ciò. Ora dissero, se c'è un profeta, allora il profeta parla affinché l'intera Chiesa, che è un profeta, che cos'è? Un rivelatore divino della parola divina, che ha la rivelazione della parola da dare al popolo. Allora quello edifica tutti. Capite? Ora, l'uomo che parla in lingue potrebbe parlare in lingue ed è proibito anche per chiunque di parlare in lingue nella Chiesa, salvo che là non ci sia un interprete. Perciò ecco perché abbiamo permesso qui di parlare in lingue, perché abbiamo 3 o 4 interpreti proprio nella Chiesa ora, proprio ora, proprio qui con questa Chiesa, interpreti di lingua sconosciuta. E quindi se non ci fosse alcun interprete, allora non permetteremmo loro di parlare nella Chiesa, non di meno a casa e quando stanno pregando, perché essi edificano se stessi, perché lo Spirito è su di loro finché cercano. Le persone in realtà pensano che si stiano dicendo ciò che si può comprendere, però non sanno cosa stanno dicendo. Essi proprio preferiscono alzarsi e cominciare a dire qualcosa, proprio non possono fermarlo. Esso proprio continua a uscire e pensano di star dicendo qualcosa che, capite, è una condizione subcosciente. Proprio come quando sul palco, come oggi, noterete quando verrà il discernimento, ci sono molte persone qui dentro che non ho mai visto in vita mia. Osservate quando scende lo Spirito Santo, comincerà ad andare là attraverso l'uditorio e dirà a quelle persone chi sono o da dove sono venute, che cosa è successo e quale malattia hanno, tutto questo, capite? Che cos'è? È la parola di Dio, più acuta che una spada a 2 tagli, giunge fino al midollo dell'osso, è anche giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore e della mente. Capite? Capite? È la parola di Dio. Ora, Paolo disse, se parlate tutti in lingue senza alcun interprete, se entrano degli incolti, dicono, essi diranno che siete matto. La parola matti significa pazzo. E ora dicono, sono matti. Però se c'è uno che può profetizzare e rivelare i segreti dei cuori, allora tutti si getteranno a terra. Diranno, Dio è in mezzo a loro. Ora, se c'è un interprete, l'interpretazione di una lingua sconosciuta è una profezia. Vedete, essa stessa è profezia, perché lo Spirito Santo sta parlando e dà l'interpretazione. Dice a certe persone certe cose da fare e è tutto. E ognuno sa quando si rivolge a voi, sapete a chi sta parlando. E così è buono vedere che non sono gli esseri umani, è Dio negli esseri umani che sta compiendo la sua opera. Di certo ringraziamo moltissimo il Signore per questo. E ho iniziato a notare che ha cominciato a entrare in altri luoghi, le chiese. Charles Fuller, quanti hanno mai sentito l'ora del risveglio all'antica? Un uomo grandioso. Si dice, non molto tempo fa, egli disse, abbiamo il parlare lingue, l'interpretazione proprio qui, proprio là a Long Beach. Ed è vero, io ho predicato proprio là con lui molte volte, perciò loro hanno l'interpretazione e fanno sedere tutti tranquilli. Vedete, la faccenda è che noi non riveriamo quei doni e poi a volte se un dono esce dall'ordine e voi dovete sgridarlo. Capite, è Satana che cerca di sbarazzarsi di loro. Se lui non riesce a nascondervi una verità, prenderà quella stessa verità e si sbarazzerà di voi con essa. Capite? Proprio così. Ne farà del fanatismo. Capite? Ora, noi qui cerchiamo di mantenerlo corretto. Da anni ciò ha iniziato a muoversi per la prima volta di nuovo nella nostra Chiesa. Perciò lo manteniamo corretto per farlo sapere loro. Quando ora, molte volte, come proprio ora, può esserci qualcuno che abbia voglia di parlare in lingue, capite? Proprio ora, ma costoro sono tenuti a tacere, capite? Io ho la parola ora, capite? 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 E poi, dopo che questo è tutto finito e la chiamata all'altare o quale che sia questo qui è finito, allora può andare avanti un messaggio, vedete? colui che parla può parlare in lingue oppure prima di questo tempo. Ora, se ciò continua ad andare avanti ed entrano i doni, allora avremo un tempo specifico perché loro si incontrino e si riuniranno ore prima che inizi mai il servizio e sederanno insieme e profetizzeranno e parleranno in lingue e scriveranno quei messaggi e li metteranno proprio qui, sul palco. Quando verrà giù il pastore, lui renderà pubblico e dirà: così dice il Signore, avverrà dopodomani che il fratello Jones, che vive quassù presso il binario della ferrovia, traslocherà, perché ci sarà un vagone che cadrà fuori dal binario e schiaccerà la sua casa. Così dice il Signore, stamane qui dentro ci sarà una donna di nome tal dei tali, lei è venuta da un certo posto e quando era una ragazza lei ha rubato qualcosa. Il fratello Branham o il fratello Neville, chi sia, imporrà le mani su di lei dopo che avrà confessato il suo male e lo metterà a posto, lei sarà guarita. Il suo nome è tal dei tali. Capite? E il pastore, prima che mai abbia luogo il servizio, leggerà queste a voce alta. Proprio così. Capite? Ora è in una forma piccola in mezzo a noi ora, capite? È in una forma piccola. Poi, vedete, non c'è niente che possa fallire, capite? Capite? Il diavolo entra e inizia proprio nella carne, poi lui lo fa, farà a pezzi tutta la chiesa, così. Vedete, solo entrare nel fanatismo e fare storia ogni volta, vedete? Ma la chiesa è in ordine, capite? Ed ora, se una persona che ha un dono poi viene sgridata tramite la scrittura ed essi vi si scagliano contro, ciò mostra che non era un dono di Dio, perché qualsiasi dono di Dio rispetterà la parola. Ecco perché la guarigione divina è così com'è, capite? È lo Spirito Santo che rispetta la parola. Lo Spirito Santo, il battesimo nel nome di Gesù Cristo, lo Spirito Santo in voi rispetterà questa parola perché l'ha scrisse Lui stesso, vedete? Ed Egli è in voi. È quella luce di Dio che è in voi, che onorerà la parola, senza badare dove è scritta qui. Lo Spirito dei profeti sono chi fa profezie, i doni sono sottoposti al profeta, vedete, il quale è il rivelatore divino della parola. Ora, e non siamo felici di vedere queste cose nel nostro giorno? Ora, questo è un giorno di incertezza. È detto qui, se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà per la battaglia? Paolo che parla qui, certo, parlava a questi Corinti e in quei giorni molti di loro erano soldati nel loro proprio esercito. Ora, se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà? Dovete avere la certezza di tutto. Dobbiamo sapere se è giusto o no. E ora viviamo in un giorno di grande incertezza, lo sappiamo tutti, il giorno dell'incertezza è il tempo dell'incertezza. Non credo che ci sia mai stato un tempo, da quando cominciò l'inizio del tempo per là dietro nel giardino d'Eden, quando entrò il peccato e interruppe l'eternità nel tempo, non credo che ci sia mai stato uno spazio di tempo con tanta incertezza come oggi, perché nel mondo naturale di oggi non c'è rimasta neanche una speranza. Ora, voi dite, ho visto periodi e letto nella storia in cui le guerre coprivano la terra, questo è vero, mai però un tempo in cui l'intera terra sarebbe distrutta proprio in un secondo. Capite? È una tale distruzione? Occorrevano settimane, ore e così via. Adesso ci vuole un minuto, forse nemmeno quello. Solo un pulsante premuto ed essa è finita. È terribile. Ed essi non hanno... Cuba stesso può farlo. Non deve farlo. Una piccolissima potrebbe compierlo. Haiti, proprio una piccola nazione che vuole farlo, può mettere completamente a fuoco il mondo e farlo uscire dalla sua orbita in qualsiasi momento si vogliono. Capite? Ci vuole solo un fanatico, quando d'essi ce ne sono decine di miliardi intorno al mondo per farlo. Guardate, un tipo suicida arrivare proprio lassù e il diavolo si impossessi così di lui e starà là in mezzo, proprio dove ci sono queste grandi avi rimesse in cui sono montati. Basta che prema quel solo pulsante, ecco che partono. E non appena quelli salgono, sono negli schermi radar degli altri. Essi premono i loro ed eccoci. Capite? Questo è tutto, perché essi hanno soltanto... Ogni tizio ha il suo schermo acceso che osserva. In mare aperto, sottomarini, fuori, sulle isole, ovunque, situati lassù al polo nord, giù al polo sud, ovunque con questi enormi schermi. Lasciate solo che qualcuno prema il pulsante e tutto quello che vogliono. E se qui hanno premuto il loro pulsante, gli altri premono e premono e premono, e che cosa succederà? Ma oh, il pensate che ciò potrebbe avvenire stamane prima che usciamo dal servizio. Ma ricordate, prima che accada, Dio ha promesso di venire per la sua Chiesa. Promise di venire, perciò non sappiamo proprio in quale tempo egli verrà. Che cosa gloriosa! Egli apparirà a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Voi non vi piacerebbe vedere lui stamane? E come cantiamo quel piccolo cantico, voglio vedere lui, mirare il suo volto, là per sempre cantare della sua grazia che salva. Quando tutta la vita sarà finita e i dolori e gli affanni saranno volati per l'ultima volta, e noi lo vedremo e staremo là giovani, immortali, per sempre nella sua presenza, dove non ci sarà più peccato, malattia, angoscia, dolori, quando tutto il tempo svanirà nell'eternità. Ebbene, che cosa gloriosa! E poi che cosa vi induce a fare? Desiderare di operare ora per mettere tutti quelli che potete in quella posizione per quel rapimento. Io voglio, ho riconsacrato me stesso e ho promesso a Dio che cercherei di fare una porzione doppia. Io ho compiuto tutto quello che so come fare e vorrei essere di nuovo giovane, 18-20 anni d'età e sapere quello che so. Come forse potrei restare in piedi un po' più a lungo, visitarne qualcuno in più, qualcosa del genere per amore del regno di Dio. Voi giovani, stamane che siete giovani, avete in voi molta giovinezza ancora e senza legami familiari e così via, possa Dio farvi vedere la visione per constatare in quale ora viviamo. L'incertezza. Ora esaminiamo semplicemente alcune cose incerte in questo tempo incerto. C'è incertezza in merito a, già che abbiamo parlato di guerra, c'è incertezza nella voce del Signore della guerra. Non riusciamo a capire, essi non sanno. Voi andate e terranno grandissimi riunioni e così via e non riescono proprio a mettersi d'accordo. C'è incertezza, essi non sanno. Non sanno che cosa avrà luogo. Tutti i grandi strateghi e così via che studiano la guerra e le possibilità e come ne risulterebbe stamane, essi non hanno la risposta. Nessuno ce l'ha. Non sanno proprio dirvi. Ebbene, il settore scientifico, dopo tutte le grandi cose alle quali può pensare, tutta la grande strategia attraverso la quale potrebbero passare, tutti gli stratagemmi e interruttori scientifici che potrebbero tirare dei loro macchinari scientifici e i loro grandi cervelli, le idee che passano per le menti, e quando si sono riuniti in quest'ora hanno detto una cosa: mancano 3 minuti alla mezzanotte. Quella è la loro risposta. Oppure riusciremo a sopravvivere a ciò? Potremmo scavare, superare, trovare riparo sotto il suolo, abbastanza lontano da impedire a quelle bombe di colpirci e sopravvivere? Quale nazione? Non potreste di certo. Esploderà un miglio in profondità dentro la terra. E se vi trovaste a 10 miglia in profondità? Se ci andaste, vi trovereste nella lava. Ma e se voi, se poteste arrivare così lontano, la scossa violenta potrebbe proprio spezzare ogni osso nel vostro corpo. Non c'è alcuna via in basso, la via è in alto. Oh, sono tanto lieto di avere la risposta. Voi pure? Un suono che è conosciuto. Quella tromba di scavare in basso ed entrare nelle caverne. Ora sento che stanno spostando tutto il governo e altre cose qua fuori, intorno a Fort Knox, e giù nei pressi di Mammoth Cave, e a un posto laggiù che stanno preparando. Che quando là, se si arriva a qualcosa come un piccolo scompiglio di una guerra, o qualcosa del genere, essi porteranno il governo all'interno di queste caverne. Non dice la Bibbia chiaramente che si sarebbero nascosti nelle caverne e così via della terra? Esattamente, capite? Essi non hanno la risposta, perciò il nostro grande regime delle forze militari non ha la risposta. Ora, noi una volta, il nostro settore scientifico diceva, possiamo fabbricare un macchinario grande, abbiamo un fucile migliore di quanto potrebbe fare la Germania, abbiamo un popolo che di coraggio e capacità ne ha molto, e il vecchio spirito Yankee, e suonano i tamburi, e le trombette suonano, e le bandiere sventolano, e un piccolo hurra, e ogni cosa simile. Ragazzo, possiamo andare di là? E abbiamo il coraggio per farcela. Voi non dovete andare di là. Questo è un tempo che lo riceveremo a casa. Capite? Un solo tizio deve premere quel pulsante e tutto quel che deve accadere. Un solo uomo. Non dovete avere 1000 soldati addestrati. Avere un solo uomo privo di giudizio, solo posseduto dal diavolo, solo per premere quel pulsante, e questo è quanto basta. Capite? Perciò costoro non hanno la risposta, quindi alla fine che cosa sono arrivato a dire? Ebbene, mancano 3 minuti alla mezzanotte. Ho un film di ciò, è stato prestato a un dottore, mio amico, ora 3 minuti prima di mezzanotte. Ora, quel film è stato ripreso circa 5 anni fa, quando gli ebrei per la prima volta cominciarono a ritornare in Palestina. E il film la mostra loro che camminano portando a casa sulle loro spalle i vecchi zoppi, ed essi si spostano intervistandoli. E così, quando chiesero loro, dissero, state ritornando in patria per morire in patria? Dissero, noi ritorniamo per vedere il Messia. E che cosa promise il profeta? Molti di voi hanno letto la rivista Luke, Life e le altre. C'erano le foto di quegli aerei che li portarono da giù nei diversi posti, giù Iran e i luoghi dove erano stati. E quando essi non volevano mettersi su quell'aereo, non avevano mai visto, arano ancora con il vecchio aratro di legno, come aravano circa 2500 anni fa, quando l'impero romano li disperse. Ed essi non volevano mettersi su quegli aerei. Ma un vecchio, il loro vecchio sacerdote uscì là, uno dei rabbini anziani, i dottori, uscì là e disse, non ci disse Dio che un giorno torneremo in patria sopra le ali di un'aquila? Essi posarono i loro aratri, si misero sopra l'aereo e partirono ritornando a casa sopra le ali. Isaia lo vide, ma non sapeva cosa fosse. Sembrava proprio come un uccello volante. Egli vide ritornare Israele ondulando avanti e indietro. E voi che avete viaggiato in aerei sapete di che si tratta. È un'onda, avanti e indietro, proprio come un uccello che vola, ritornando a casa. Essi scesero là, dissero, ebbene, dov'è il Messia? Volevano vedere lui. Ed io vi dico, quando vedete i giudei tornare in quel modo, quello è l'orologio di Dio. Siamo alla fine. Ora proprio di recente è diventata una nazione, è diventata tutto quello che sono, e hanno la loro moneta e il loro esercito e tutto il resto, il loro tutto. Essi sono di nuovo una nazione. Capite? Oh, che pensiero meraviglioso! Ho qualche scrittura su ciò, un po' più avanti, qui, sì, su ciò. Ora, incertezza di guerra. Non sappiamo in quale momento. Sentite la radio, li sentite dire alla radio, portate tanta roba nel vostro scantinato. Portateci abbastanza acqua a causa della pioggia radioattiva. Portateci dentro una radio e prendetevela comoda. Vedo nelle riviste che stanno mettendo delle inserzioni per vendere piccoli stabili per entrarci, da mettere nel vostro scantinato o nel vostro prato o qualcosa del genere. Se le bombe cominciano ad arrivare e scamperete a ciò, la pioggia radioattiva vi raggiungerà in ogni caso. Perciò non dovete proprio preoccuparvi. Potrebbero gettare una bomba a New Orleans e la pioggia radioattiva vi raggiungerebbe qui, perciò non importa, morirete comunque. Perciò rimanete in casa e restate in vita un po' più a lungo, o qualcosa del genere. Oh, mai. Io neanche ci credo. Credo che sia assurdo anche provarci, proprio così. La Chiesa, però, non deve preoccuparsi. In quel tempo non sarete qui, in ogni caso. Capite? Questa è una cosa sicura. Capite? Non ci sarete perché la certezza della parola di Dio promette così. Ora prendiamo proprio qualcos'altro che sia incerto. Proprio tante cose. Il posto di lavoro è incerto. Voi non sapete in quale momento. Oggi state lavorando e domani non sapete. È proprio incertezza. Potrete avere un buon lavoro, pensate voi, e il giorno dopo il capo cambia idea, prende qualcun altro e vi butta fuori. Ha assunto qualcun altro, perciò è incertezza del posto di lavoro. Prendiamo inoltre la vita familiare, è incerta. Vi dico, io non so cosa è successo alla fibra morale delle nostre donne. Il divorzio è in marcia, io, è proprio terribile. E voi vedete che i tribunali del divorzio sono affollati, che ragazze e ragazzi si sposeranno e vivranno insieme e hanno due o tre figli o qualcos'altro del genere. E si separeranno e usciranno e sposeranno un altro, e sposeranno un altro, e sposeranno un altro, e sposeranno un altro, e sposeranno un altro. E le loro famiglie? L'altra sera mi trovavo in una casa povera, molto povera. L'uomo disse, ti dico che io proprio non so, disse, non so come farò quadrare il bilancio familiare. Mi sono guardato intorno, lui lavorava, aveva là una mogliettina proprio fedele, quanto potrebbe essere, e 4 o 5 piccoli bambini con la faccia sporca là sul pavimento. Io dissi, caro mio, tu sei un milionario. E lui disse, beh, fratello Branham, non vorrei contestare la tua parola. Disse, fratello, non ho un centesimo. Io dissi, però hai qualcosa che il denaro non può comprare. Dissi, hai una mogliettina qui che forse non ha due vestiti a suo nome. E se li avesse, sono alcuni che qualcuna le ha dato, perché quell'uomo ha lavorato per un giorno di tanto in tanto. E dissi, senti un po', lei però è proprio così fedele che più fedele non si può. Dissi, ci sono tanti multimilionari stasera che avrebbero dato ogni centesimo che avevano per arrivare a casa da una moglie così. Esatto. Dissi, sua moglie è fuori con un mucchio di uomini in qualche luogo, in un bar da qualche parte, a imprecare, cantare, fumare, andandosene in giro di notte e cose simili. E tuttavia, lui l'ama. Però guarda quello che ha. Tutta la sua vita è completamente presa da quella donna e guarda la maniera in cui lei agisce. E viceversa, la donna per l'uomo. Capite? Non c'è alcuna differenza. Si è giunti in un tempo dove tutto, ogni cosa, è proprio una conglomerazione di peccato. Una piccola donna a casa che cerca di prendersi cura dei propri figli e suo marito fuori, da qualche parte, ubriaco e a fare baccano, va con altre donne. Che cosa darebbe lei se avesse milioni di dollari per vedere quel marito Cristo diventare veramente uomo. C'è solo un modo perché ciò mai accada. Gesù Cristo è la risposta. Non c'è proprio niente che possa mai fare alcun bene. Si è al tempo della fine. È Cristo. E lui soltanto. Ora, poi dissi, quanti piccoli padri che vanno in giro oggi con milioni di dollari avrebbero dato tutto quello che avevano se quel figlioletto spastico che essi hanno fosse così sano come i vostri che sono qui stasera. Capisci? Lui cominciò a guardarmi. Dissi, guarda, hai detto che avevi un po' di mortadelle, fagioli e una pagnotta, che questo pomeriggio hai ricevuto i tuoi soldi e hai comprato del pane e dei fagioli per i tuoi figli stasera. Dissi, ognuno di loro ha uno stomaco sano e ha potuto mangiarli. E anche tu hai potuto. Quanti, che cosa diceva John D. Rockefeller? Lui darebbe di colpo $1,000,000 se potesse mangiare un piatto di cavoli. Dissi, hai detto di esserti messo presso la finestra stamane, il vento freddo soffiava dentro. Lui, seduto in un palazzo, vedi, da qualche parte. Ma tuttavia, se dovessi sedere là e mangiare un piatto di cavoli con quel vento freddo che soffia dentro, lo turi con un pezzo di carta. Dissi, John D. Rockefeller avrebbe dato $1,000,000 per mangiare una sola volta come puoi mangiare tu tutte le volte. Quanti ciechi lungo la strada con un bastone in mano che picchiettano darebbero ogni centesimo che hanno per i tuoi occhi. Capite? Non potete valutare le cose che sono veramente ricche con le cose che noi chiamiamo ricche. Ora, scusatemi, membri di chiesa, ecco perché stiamo cercando di dire stamane che non potete valutare la vostra grande chiesa, i vostri grandi campanili e così via, con l'amore di Dio che è nel nostro cuore tramite lo Spirito Santo che Egli vi dà. Nessun paragone. Queste cose avvengono nel soprannaturale. Voi potete pensare che siamo strani, perché li sentite parlare in lingue e interpretare, e le persone piangono e acclamano e gridano. Preferisco avere questo che il tutto. Preferisco essere pastore di una piccola chiesa mezzarotta come questa, dove la potenza di Dio incontra le persone, dove la chiesa si incontra con quelle cose così, che avere la più grande cattedrale che c'è in tutto il mondo, in cui predicare con un gruppo tiepido di cosiddetti cristiani freddi e finti, che devono controllare ogni parola che dite. Non potete predicare per ispirazione, dovete far sì che sia passabile e controllare ogni giudice e ogni dottore, tutto là dentro, così da non dire qualcosa che ferisca i loro sentimenti, perché sono grossi contribuenti per la Chiesa. Io prenderò la via con i pochi disprezzati del Signore. Amen. Non si può stimarlo? Non c'è modo di farlo. Perciò dunque oggi l'uomo che è ricco è l'uomo che è in Cristo. Ora, dire che avevi buona vista, buona salute, molto denaro e ogni altra cosa, ma tuttavia senza Cristo sei perduto, sei calamitoso, miserabile, povero, cieco, nudo e non lo sai. Capite? Ecco che cos'era l'epoca della chiesa di Laodicea. Potresti appartenere alla più grande chiesa che c'è nella nazione, potresti appartenere alla più grande denominazione, non di meno essere perso quanto può esserlo un perduto. Capite? Perciò l'uomo ricco è l'uomo che si trova in Cristo. Proprio così. Ora, l'incertezza della vita familiare, l'incertezza dell'impiego, l'incertezza della guerra, l'incertezza delle chiese. Visto che abbiamo toccato questo, parliamo di questo alcuni minuti. L'incertezza della vita religiosa. Essi, tu non puoi proprio calcolarlo, difficilmente, perché non c'è modo di calcolare che cos'è un'esperienza nello Spirito Santo rispetto alla condizione di membro di una chiesa. capite? Non c'è modo, non c'è alcun modo di poter acquistare questo Spirito Santo. Esso viene come un dono gratuito da Dio, viene per chiunque voglia. Direte, andrà esso solo alla Pentecostale? La Pentecostale non è una denominazione. Si è cercato di farlo, ma non si può denominare Dio. Pentecoste è un'esperienza che qualsiasi credente può avere, capite? È per i battisti, per il cattolico, per i giudei, per il nero, per il bianco, per il bruno, per il giallo, per il rosso, per qualsiasi colore, credo o altro. Che tu sia povero o ricco, che tu non abbia nulla, che tu abbia abbondanza, che tu sia intermediario, chiunque tu sia, tu è per te, ed è l'amore e la misericordia di Dio distribuita a te per accettarla. Non ti costa niente, la sola cosa che ti costa è arrendere la tua vita a Lui e riceverla. Quanto semplice! Ottenere tutto, solo dimentica tutto ciò che hai mai saputo e arrenditi semplicemente a Lui. Ed ecco come sei venuta, si tratta solo di riceverla in quel modo. Le denominazioni non potrebbero proprio esserlo. La denominazione dà un suono sconosciuto. Ora lasciate che solo vi mostri che essa è un suono sconosciuto. Andate in questa denominazione, dicono, noi l'abbiamo, gli altri non ce l'hanno. Bene, andate in quella denominazione. Andate nella prossima, noi l'abbiamo, loro non ce l'hanno. Vedete? Ogni denominazione. Ci sono 900 diverse denominazioni di chiese. 969, ritengo, per essere esatto, secondo le statistiche. 969 diverse denominazioni di chiese e ognuna dichiara l'altra è nell'errore e loro ce l'hanno. Perciò quello certamente è la gran parte di un suono sconosciuto. 900 è... Ma come fa questo suono? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Nessuna incertezza in quello. Non è così? È quel modo per valutare. Ecco dove trovate il luogo in cui giace la verità. Capite? Dite, l'abbiamo noi, metodisti, l'abbiamo noi, battisti, l'abbiamo noi, cattolici, l'abbiamo noi, presbiteriani. Ebbene, Gesù è il solo ad averla, perché egli disse, io sono la luce, la verità e la via. Così è Cristo in voi. Perciò queste grandi diverse denominazioni, certamente c'è una differenza, ed esse danno un suono tanto inaffidabile, e qualsiasi cosa che è incerta come quella è pure inaffidabile. Qualsiasi cosa incerta è inaffidabile. Non potete contare sull'iscriversi a una chiesa e dire che lo sia, perché ciascuna sta dando un suono diverso. E dove arriverete? Ciò vi confonde. Se mai ci fosse un luogo, ho fatto questa affermazione molte volte, lo ripeto stamane, il luogo peggiore che conosco, che abbia bisogno di missionari, sono gli USA. Che cos'è un pagano? Un pagano è un incredulo. Bene, ora abbiamo in Africa e giù in Thailandia e nelle diverse parti del paese abbiamo l'indigeno pagano che adora un idolo. E noi lo chiamiamo pagano perché adora l'idolo, lui non distingue la mano destra dalla sinistra, non sa il suo ABC, lui la sola cosa che conosce è che c'è un Dio di cui lo stregone gli ha raccontato. Ed ecco dove c'è Dio è in quello. E la sola cosa che ora sa è trovare qualcosa da mangiare e mangiare in qualsiasi modo lui possa trovarlo. Ora, quello è ciò che noi chiamiamo un pagano, ma ora non è troppo difficile trattare quell'uomo. se gli portate la verità. Ma il più difficile con cui trattare è questo pagano istruito, capite? Questo pagano qui negli Stati Uniti che ha 4 lauree di università, che sta dietro il pulpito. Un incredulo! Direte, beh, abbiamo tenuto un servizio l'altra mattina e il Signore ha guarito laggiù una signora. Quello è un pagano, è solo un pagano istruito. Pagano è un incredulo. L'altro ieri, seduti in chiesa, c'era un gruppo di persone, alcuni di loro ora presenti. C'era una piccola signora che si fermò là di fronte. All'interno c'erano 5 o 6 persone. C'era una signora in una roulotte che si fermò là di fronte. Un uomo venne alla porta e disse, fratello Branham, detesto oltrepassare quel segnale là, ma disse, siamo solo di passaggio, e voglio dire, dissi, entra, capite? E dissi, no, disse, mia moglie vuole solo testimoniare, dirti qualcosa che è accaduto. Ebbene, si diede il caso che lei fosse una buona amica della sorella Mercier, il fratello Leo qui, uno dei nostri fratelli qui in chiesa, uno degli uomini dei nastri. Sua madre. E circa 8 o 10 anni fa mi trovavo da qualche parte qui all'est e una donna venne sul palco perché si pregasse. Lo Spirito Santo disse, tu sei la signora tal dei tali e sei venuta da un certo posto, tu soffri di così e cos'ha. Sì, quello era tutto vero. Là disse, ora tu hai un'amica che vive in California, che è una tua amica molto preziosa, e questa donna è morente di cancro al rene. Lei disse, questo è senza dubbio esatto, fratello Branham. Quello è lo Spirito Santo che rivela i segreti del cuore, capite? Dovrebbe far cadere il popolo americano sulla propria faccia e dire, Dio, capite? Dovrebbe farlo. Ma, oh, essi sono pagani istruiti, ecco il genere con cui è difficile trattare. Capite? Lui è tanto intelligente, lui sa più di quanto Dio sa, perciò è la ragione per cui lui ibrida il suo mais, ibrida i suoi animali e tutto. Capite che cosa ha causato a se stesso? Torna dritto indietro col fare così, si rende semplicemente, uno fuori dalla sua stessa razza, proprio così. In tutto ciò che produce la sua mente, lo spirito, lui semplicemente si entusiasma per questo. Ora, notiamo che questa donna disse, sì, proprio così, ho un'amica che è in California morente di cancro al rene. Io dissi, tu scrivile e dille, così dice il Signore, lei non morirà, ma vivrà. E quella era la signora là fuori. E lei disse, quello è avvenuto circa forse 10-12 anni fa. E disse, sono guarita, sana e in buona salute. Non c'è macchia su quel rene che lei fu guarita. Disse, circa 5 anni dopo di ciò contrassi un tumore e il tumore crebbe fino a un tale eccesso. Credo che lei abbia detto o 17 o 27 pollici di ampiezza. E lei era così grossa che non riusciva a stare in piedi con questo tumore. Quando provava ad alzarsi, non riusciva a tenersi in equilibrio. E loro la portarono in questa chiesa e la misero a sedere proprio là. E la portarono di sera, dopo che quel mattino noi avevamo avuto il servizio di guarigione. E i fratelli qui le dissero che quella sera non avremmo pregato per i malati, perché stavamo andando a... Io avevo pregato per i malati quella mattina e loro non volevano mettere troppo peso su me in una sola volta. E quindi dopo che il servizio era terminato, ma dopo la fine del servizio, io stavo in piedi parlando a delle persone e alcuni uomini presero questa donna e la portarono dietro la casa e la misero a sedere su quel gradino là, mentre loro uscirono. E lei era seduta là. Gli uomini la portarono. E il fratello Taylor, uno dei nostri preziosi fratelli qui della chiesa, era proprio là dove, quando accadde, e penso che aiutò la donna a spostarsi. Sei qui, fratello Taylor? Dove sei? In fondo. Sì, qui in fondo. Lui si trovava là, presente, e l'aiutò a spostarsi qui in fondo. E il tumore sporgente così. E così poi disse, quando io uscii dalla porta sul retro, semplicemente la fissai e la guardai, dissi, donna, il Signore Gesù che ti ha guarita di quel cancro al rene molti anni fa, ti guarirà pure di quel tumore. Così dice il Signore. Nemmeno la toccai né nulla. Continuai a camminare e salì in macchina. E partì. E me ne andai, capite? E gli disse, vuoi uscire a guardarla? Io dissi, sì, certo, dille che entri. Disse, no, non abbiamo tempo, dobbiamo proprio andare. Uscì là e una piccola donna, lei saltò fuori dalla macchina, proprio tanto piatta quanto sono io. Lei ebbe un momento grandioso là fuori, sulla strada, correndo su e giù per la strada, parlando in lingue, gridando al culmine della sua voce, davanti alla canonica presbiteriana, avendo proprio un tempo grandioso. Ora, alcuni dei vicini forse hanno guardato fuori, hanno pensato, beh, quella deve essere una che è uscita dal manicomio, venuta perché il fratello Branham preghi per lei. Quella donna non era uscita da un manicomio, la sua anima era solo tornata dalla gloria, capite, avendo un tempo meraviglioso. Lei disse, guarda qui, fratello Branham, aprì il suo soprabito proprio piatta che più non poteva. Lei disse, ora per i primi 2 o 3 mesi dopo che mi dicesti ciò, disse, stavo tanto male, e disse, il dottore disse che lui era non avrebbe più provato nulla se io non gli avessi permesso di togliere da lì quel tumore. Disse, esso pesava più. Quanto disse lei? Circa 30 libbre, fratello Taylor? Si stimò che il tumore pesasse circa 30 libbre. E disse, improvvisamente cominciò. Oh, egli mantiene la sua parola. Proprio così. Ora, se vorreste scrivere alla donna, abbiamo il suo indirizzo e tutto. Lei l'ha lasciato per Leo, per salutare sua madre da parte sua e così via. E si è dato il caso che suo fratello sia sposato con una mia amica quassù a Utica. La ragazza era là dentro. Lui si chiama Clyde Ryan. Lui fa tutto di corsa, molti, e un sacco di... Noi lo chiamiamo Kiesel. Io giocavo con lui quando ero un ragazzo. Abita quassù a Utica Pike. Ora, una specie di funzionario di Stato là. E sua sorella era seduta in macchina. Ed essi sono, penso, vanno alla chiesa Camp Bellita. Mi chiedo solo che impressione ciò abbia fatto a lei. Lei disse, Billy... È meraviglioso. Oh, io stesso una volta conoscevo la ragazza. Sono uscito con lei un paio di volte, quali giovani, quando abitavamo sulla strada quassù. È una ragazza molto carina, proprio bella che più non può. Ora, lei ha circa la mia età. E così lei, ma sedeva proprio là, ascoltando quella testimonianza. E questa era la sorella di suo marito, che era stata guarita. Oh, ti dico, fratello, non c'è alcuna incertezza in ciò. È la verità, è la parola di Dio. Ciò lo rende giusto. Così il qualsiasi cosa sia incerta è inaffidabile. E quindi, quando i giorni di questo tempo, quando essi non sono certi, se Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lasciate stare quella cosa. Voi potete essere certi, potete sapere che avverrà quella sua, se egli non compirà più nessun altro miracolo su voi, se non il grande miracolo che perdona il vostro peccato. Quello è il più grande miracolo Dio abbia mai compiuto, era di perdonare a un essere umano il suo peccato. Prendete un uomo e convertitelo dai propri interessi. Guardate, questo ha cambiato il suo più intimo essere dai propri interessi, poiché lui una volta beveva e giocava d'azzardo e si comportava male, cose simili. Di colpo lo cambia proprio al contrario per amare. E va a casa da sua moglie e dice, tesoro, Mi dispiace di averti trattata così. Ha preso i suoi figlioletti, li tiene in braccio. Papà ha speso tutti i suoi soldi per il whisky e papà ha fatto questo. E la mamma è stata fuori tutta la notte e ha lasciato i suoi bambini. Non lo farò mai più. Dio, perdonami. E come? Che testimonianza! È una delle più grandi cose che ci sia. Tutta l'anonima alcolisti e tutto il resto non possono mai cambiarlo come l'ha cambiato quello. Essi non possono mai farlo per la persona. Guardate la piccola cara Rosella Grifty, seduta là. Quando tutta l'anonima alcolista a Chicago, quattro dei maggiori ospedali, il personale medico con lei aveva fallito. Nel tempo di un solo momento, sul palco, quella sventurata dagli occhi strambi fu cambiata. Stare là con il soprabito tagliato così, un soprabito diviso addosso che sua madre le aveva comprato. Lei era una ragazza scaltra e portava la sua bottiglia di whisky là dentro quel soprabito e spaventata cadeva per la strada e congelava a morte prima che qualcuno potesse trovarla. Là, stava là, quando tutti, l'anonima alcolista e tutti, l'avevano data per spacciata. Ora lei sta scrivendo un libro su ciò. Eccola venire sul palco. Lo Spirito Santo le disse: il tuo nome è Rosella Grifty. Nessuna incertezza in ciò. Tu sei un'alcolizzata, sei stata all'anonima alcolista e tutto il resto, ma così dice il Signore. Ora è passato. E quella signora seduta quassù nella balconata, lei è la partner del ballerino Fred Astaire. Lei si alzò di scatto, proprio così. Anche lei è un'alcolizzata, è una maniaca della droga. La polizia ora la sta cercando. E suo padre si alzò e disse: questa è un'ingiuria. Lei disse: aspetta un minuto, papà, quell'uomo ha ragione. Nessuna incertezza in questo. Così dice il Signore, tu sei guarita, arrenditi. Ora lei è fuori sul campo con suo marito a predicare il Vangelo. Oh, ma che cos'è? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. I giorni in cui la denominazione dall'incertezza di questo, perché presteremmo ascolto a una denominazione di chiesa quando Cristo rimane lo stesso? Niente di incerto in quello, è sempre certo. Ora la Bibbia, sappiamo che qui la Bibbia dice: se qualsiasi cosa sia morta, da un suono. Una cosa morta, chiese morte, o quant'altro può dare suoni, ma se nel suono non c'è distinzione, se non c'è un modo per cui sappiamo essere certi. Ora, noi lo sappiamo, qui ho alcune scritture annotate qui di soldati, sì, i soldati possono, nei giorni del loro addestramento, loro sono addestrati ai suoni di quelle trombette, e com'è quel suono per ritirarsi? O quello che devono fare, tutto il resto, essi sono addestrati mediante un suono. E se essi non conoscono quel suono, come saprebbero prepararsi? Proprio così. Ma loro sono addestrati a quel suono e quando quel suono esce sanno che significa una certa cosa. Come quando Tito assediò le mura di Gerusalemme, le circondò con i suoi eserciti, tutti quei soldati addestrati, quei discepoli, come scrissero gli storici. Gesù, seduto quel giorno in alto sul monte, disse: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, chi è nel campo non ritorni in casa sua a prendere la sua veste. Chi è in casa non salga sul tetto né scenda, disse, ma fuggano al loro monte, poiché ci sarà un tempo di distretta. Ora guardate quello che diceva tutta la grande denominazione di chiese quando videro avanzare Tito. Ora andremo alla casa del Signore per offrire la preghiera. Furono troppo in ritardo. Quello era un suono sconosciuto del sacerdote. Era un suono sconosciuto della Chiesa. ma per quelli che erano stati addestrati alla voce di Gesù. Essi si incamminarono per il monte il più forte possibile e furono gli unici che scamparono a ciò. Il suono sconosciuto, fuggite dalla città. Ora, Gesù, se egli non l'avesse detto loro e non avesse dato loro quell'addestramento, quel suono d'addestramento, come avrebbero saputo di correre? Ora, Giuseppe Flavio, il grande storico, disse: la sola cosa che scampò a ciò furono i discepoli di Cristo che erano cannibali. Uno degli storici disse che essi erano cannibali. Disse: costoro presero un uomo chiamato Gesù di Nazaret, che Pilato aveva crocifisso, e rubarono il suo corpo dalla tomba e uscirono e lo tagliarono e lo mangiarono. Quello che essi facevano era prendere la comunione, il corpo del Signore, sapete, come facciamo qui. Capite? E disse: essi furono i soli che scamparono a ciò, perché uscirono dalla città. Conoscevano il suono. Oh, fratello, possa stamane lo Spirito Santo entrare nei nostri cuori, darci il suono di quel battito di cuore dello Spirito Santo e della sua potenza. Solo quello sarà in grado di scampare, quel suono della tromba di Dio, e i nostri cuori preparati per quest'ora per sapere cosa fare. Noi che saremo in vita e saremo rimasti, non impediremo o ostacoleremo coloro che dormono, poiché la tromba suonerà. Tutti quei soldati che giacciono là addormentati lungo tutte le epoche. Ma quando la tromba suona, benché siano morti nel sonno, ciò non li ostacolerà, poiché la tromba suonerà e li sveglierà, e si sono preparati. Quelli non preparati non conoscono il suono. Quando quel suono della venuta del Signore squilla, esso scuoterà il cielo e l'inferno, quando esso squilla. Ma quelli che sono nell'inferno, quelli che sono perduti, non conoscono quel suono. Essi non sanno cosa fare. Ma coloro, sebbene dormano in Cristo, conoscono quel suono certo. Oh, la tromba del Signore suonerà e il tempo non sarà più, e l'alba spunterà eterna, luminosa e bella, quando i salvati della terra si riuniranno nelle loro dimore oltre il cielo, e quando lassù sarà fatto l'appello, voglio essere là. Mettete il vostro nome sul libro della vita dell'agnello oggi, mediante il sangue del Signore Gesù, e non sarà un suono sconosciuto. Ora sentiamo il suono di guai che arrivano. Le bombe atomiche stanno sospese dappertutto. Angoscia tra le nazioni, perplessità del tempo. Perché ci preoccuperemo per il lavoro? Perché ci preoccuperemo per la casa? Perché ci preoccuperemo per qualsiasi cosa? Gesù non ci disse mai di preoccuparci, ma disse: quando vedrete accadere queste cose, alzate il capo e rallegratevi, perché la vostra redenzione si sta avvicinando. Quella è la certezza del suono del Vangelo. Quando vediamo lo Spirito Santo entrare nella Chiesa, cominciare a discernere i pensieri del cuore, fare questi grandi segni, il ritorno dello Spirito di nuovo nel tempo della sera, quando le luci stanno splendendo, noi vediamo Lui venire e fare la stessa medesima cosa che Egli compì là a Sodoma prima che fosse distrutta con il fuoco. Vediamo quell'angelo con la sua schiena girata dire: perché Sara riso? Dietro di Lui Gesù disse: come fu nei giorni di Sodoma, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Che cos'è? È il suonare in vista della venuta del Signore Gesù. Ecco, io vi mando Elia il profeta prima di quel grande e terribile giorno che distruggerà il mondo. Egli riporterà il cuore dei figli di nuovo alla fede originale, di nuovo al Vangelo, di nuovo alla potenza di Dio, di nuovo al vero Spirito Santo, di nuovo ancora a Cristo prima che venga il grande giorno. Noi sentiamo il suono della tromba. Oh, mai! Che cos'è? Svegliatevi voi, santi del Signore. Perché dormire quando la fine si sta avvicinando? Prepariamoci per quella chiamata finale. Se ciò dà un suono sconosciuto, chi si preparerà per la battaglia se è sconosciuto? Ma non è sconosciuto! La gente dice, che cos'è questa roba di cui essi parlano? Lo Spirito Santo che legge le stesse menti delle persone e le cose che egli sta facendo. Quella è la certezza del suono del Vangelo. Cristo disse che sarebbe stato così. Beh, perché potrebbe trattarsi di tutte queste grandi chiese. Cristo disse che sarebbe stato così. Non è incerto, è la certezza di ciò. Noi abbiamo appena finito una riunione di 8 giorni su quello per sapere che la Bibbia dice esattamente che questa cosa sarà così. Sorgeranno grandi denominazioni, tutte esse si formeranno in una confederazione di chiese. L'abbiamo, facendo un'immagine alla bestia, la gerarchia cattolica. Noi faremo un'immagine alla bestia. Là, noi l'abbiamo, la confederazione, ogni denominazione in essa. Non è un suono sconosciuto, ciò emette un vero suono genuino, è un suono certo. Noi abbiamo una grande fede nel nostro ONU, le Nazioni Unite. Beh, non è proprio così lontana da come era la Lega delle Nazioni, proprio la stessa cosa. Avevamo una Lega delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale. Essi dovevano vigilare su tutto il mondo. Ciò non funzionò. Il vero discorso dell'ONU ora è così incerto. Essi non sanno cosa fare. Essi si trovavano là quando Khrushchev si è tolto la scarpa e la batté sulla scrivania. E che bene faccio! E tutti i diversi altri. È l'incertezza dell'ONU. L'ONU va bene per quanto vada avanti, ma è troppo tardi. È troppo tardi per qualunque cosa del genere. C'è solo un suono conosciuto, è il Vangelo. Prepararsi per la battaglia. Quale battaglia? La venuta del Signore. Preparatevi ora per la battaglia contro il male, quando il male sta assediando la gente da tutte le parti. Ogni cosa va male, e la vita familiare va male, e l'ONU crolla, e le nazioni si spezzano, e le bombe atomiche in circolazione, e le famiglie si separano, e la maternità va a toccare il fondo, e gli immorali tra la gente, e la sfiducia tra l'uno e l'altro, tutte le denominazioni litigano e soffocano. Cosa volete fare? Siate certi, preparatevi per la battaglia. Quando la televisione sta diventando marcia, e la radio, e il giornale, tutte le stazioni della pubblicità, la cosa proprio costantemente, sigarette, tabacco e whisky, il bere, e le donne col vestire immorale, barzellette sporche, burloni nei programmi televisivi, e l'America crolla per questo, come un gran ha portato nella casa di Nebuchadnezzar alla follia quella notte, quando si precipitavano là dentro, e si avevano una grande festa di vino e ballo, e la televisione, se in quel giorno ci fosse stata, e i loro burloni là avrebbero dato sfogo, ed ecco venire una mano che scrisse sulla parete. E oggi, quando abbiamo pensato ad essere tanto garantiti, abbiamo avuto i migliori scienziati al mondo, noi abbiamo il meglio del mondo, siamo arrivati a scoprire che siamo molto indietro nella corsa missilistica. E poi che cosa è successo agli Stati Uniti? Non soltanto una scrittura sulla parete, ma c'è la balistica dei missili che sta scrivendo nel cielo che siamo molto indietro. Indietro di anni. Che succede? La scrittura è sulla parete. In quel giorno la scrittura sulla parete era scritta in lingue sconosciute. Non c'era altro che un solo uomo in tutto il regno che sapeva interpretarla. Solo lui aveva il dono dell'interpretazione, e lui lo interpreta e disse: tu sei stato pesato nella bilancia e sei stato trovato mancante. Dio ha inviato una nazione di gente qui dentro, fra voi che voi chiamate santi rotolanti. Sei sceso là e li hai disonorati, e messi a morte li hai soffocati, e hai preso i tuoi dei e idoli e cose simili, e hai adorato attraverso ciò e vissuto deliziosamente. E ora sei andato a prendere gli stessi vasi del tempio del loro Dio, e sei arrivato qua e ti stai burlando d'essi, prendendo in giro. il santo rotolante, il predicatore dalla testa pelata e ogni cosa simile. E Dio ne ha abbastanza di questo. E l'ora della tua sorte è prossima. La stessa nazione che li avrebbe presi stava aspettando alla porta proprio in quel momento. Solo un po' dopo questo furono massacrati. Le loro donne furono falciate, le loro guardie, il loro esercito. Tutto fu conquistato, pesato nella bilancia e trovato mancante. E noi siamo stati fanatici della radio e della televisione, e le barzellette, l'oscenità e la sozzura e la corruzione e la volgarità e tutto, tanto che Dio è stanco di ciò. Quando il Vangelo, il vero Vangelo della Chiesa dello Spirito Santo, va avanti e indietro in tutta la nazione, dimostrando la certezza di Gesù Cristo e della sua venuta, al punto che è qui il tempo in cui Dio scrive da una parte all'altra dei cieli, pesato nella bilancia e trovato mancante. Amen. Ci troviamo in una terribile condizione. Date ascolto al suono conosciuto, non all'ONU incerto. Sì, Signore. Anche l'altro giorno, quando abbiamo avuto l'elezione, poco tempo fa è stato detto qui che quando hanno contato i voti del mondo politico e avevano poi detto, noi abbiamo... Io ho un apparato ora, poiché tutto deve essere onesto, perché voi tirate solo una piccola leva ed essa vota per il vostro uomo. Tirate giù un piccolo scatto e votate per il vostro uomo. Hanno scoperto che è insicuro. Il signor Edgar Hoover l'ha denunciato. L'altro giorno ha denunciato il Partito Democratico quando avevano installato l'apparato per cui ogni volta che si votava per il signor Nixon dovevano votare per Kennedy allo stesso modo. E perché allora non fanno qualcosa a riguardo se scoprono che è così? Perché? Ebbene, non c'è alcuna certezza in ciò. Sapete cosa accadrebbe al signor Hoover? Capite? Bene, vedete, tutto è incerto. Non si può dire chi è stato eletto, se sia il signor Kennedy o se sia Kennedy è stato dichiarato eletto. Io però non so se lui sia eletto o no. Ora, non sono un politico, non so niente su ciò, però so ciò che è giusto e sbagliato. Ho abbastanza buon senso. Quando sta proprio davanti a noi che l'uomo è stato verificato tramite l'FBI, che avevano installato l'apparato per fare così. Ciò non era nell'altro partito, l'hanno fatto in quel modo. È stato nel partito di Kennedy che l'ha fatto. Perché doveva succedere in quel modo? Non c'è nulla in questo mondo che può resistere a parte il regno di Dio, poiché ogni regno è pesato nella bilancia e trovato mancante. La nostra nazione. Perché è così? Qui, alcuni anni fa, io avevo quassù un grande vecchio albero sotto il quale di solito andavo a sedermi e pensavo, quell'albero, quando sarò anziano, se vivrò, verrò a sedermi sotto quell'albero. Ora è solo un ceppo. Il luogo dove una volta vivevo, vedevo il mio papà uscire là e le sue piccole braccia corte. Lui era uno del Kentucky laggiù e tagliava e trasportava tronchi e cose simili. Un piccolo uomo, circa 145 o 150 libbre, ma forte, oh my. Il signor Kutz quassù mi disse che lo vide caricare un tronco di frassino di 950 libbre, da solo, proprio un uomo davvero forte. Lo vedevo arrotolarsi le maniche per lavarsi là fuori presso un vecchio pezzo di specchio rotto piantato sull'albero di mele. E alcuni di voi dell'Indiana forse non sanno come una volta noi vivevamo là in passato con un vecchio vaso per lavare messo là fuori presso la brocca, la pompa. E mamma aveva là un sacco per la farina, ne ricavò da ciò un asciugamano un po' decorato, ne tirò alcuni laccetti e all'estremità vi creò piccole decorazioni. Il grande vecchio, Lei mi lavava sfregando e poi mi strofinava con quell'asciugamano, quasi veniva via la pelle, con quel vecchio ruvido sacco per la farina. Lei mi lavava sfregando e mi strofinava con quel vecchio asciugamano. Ora, vedevo papà stare là, arrivare, sapete, e arrotolarsi quelle piccole vecchie maniche e si lavava. Oh, mai! Vedere quei muscoli? Dicevo, sai, lui vivrà fino a 500 anni, è tanto forte. Ma sapete una cosa? Morì quando ne aveva 52. Perché? Non abbiamo qui una città stabile. Sono stato là a Roma, dove si trovavano i grandi cesari che camminavano per le strade con la loro grande folla e lo sfoggio e la gloria e tutto quello che avevano. E sapete dove si trova il loro regno? È a 20 piedi sotto il terreno. 2000 anni l'hanno sommerso. Sono stato a Cairo, Egitto, dove si trovava il grande faraone in quel giorno che perseguitò il popolo di Dio, che li soppresse, li fece schiavi, i ruderi della loro casa. Sono a 20 o 30 piedi là sotto. Sono stato là a Londra, Inghilterra, dove sono state tutte le grandi arci, gerarchie e così via, tutto quello, e scopro che sono affondati sotto il suolo. Che cos'è? Non abbiamo qui una città stabile, anzi stiamo ricercando la futura. Perché esistono questi regni? Sono solo per dirvi, per parlarvi di quello che è eterno. Perché un albero è bello? Esso sta aspettando le piene manifestazioni dei figli di Dio, quando quell'albero vivrà per sempre. C'è un regno futuro e la Bibbia ha detto, non abbiamo qui una città stabile, anzi ricerchiamo la futura. E là Dio ci ha dato un regno che non può essere smosso. Tutto sulla terra è rimovibile, scrollabile, cadente, ogni cosa sta marciando. Viviamo in un mondo morente. Tutto sta morendo. Gli alberi stanno morendo. L'erba sta morendo. I fiori stanno morendo. Le città stanno morendo. Il mondo sta morendo. Voi state morendo. Tutto sta morendo. Io sto morendo. Ogni cosa sta morendo. I raggi sicuri di acidi della sostanza nell'aria, quella, le sostanze chimiche nell'aria. Prendete proprio anche questo grande ponte qua giù. Quando lo vidi avvenire, 22 anni prima che fosse retto laggiù, vidi gli uomini perdere le loro vite su esso. Quando lo posero da una parte all'altra e ne parlai, mia madre volle portarmi dal dottore, pensava che io stessi avendo spasmi nervosi. E le raccontai, dissi, ho visto un ponte estendersi da una parte all'altra e ho contato quegli uomini. 22 anni dopo di ciò il ponte si estendeva da una parte all'altra e la stessa quantità di uomini perse la vita. Penso fossero 16, esattamente. Ora, io pensavo, quando misero quelle grandi travi lassù, che il ponte durasse per sempre. Oh, lo hanno dipinto 3 o 4 volte e proprio ora sta rugginendo. Che cos'è? I raggi nell'aria lo consumano. Troviamo una bella ragazza giovane, sedicenne, seduta in chiesa che fa scoppiare la gomma da masticare e che fa baldoria e si comporta male e tira su i vestiti fino a essere corti da apparire sexy per contorcersi. E non sono che pochi tramonti del sole e lei è vecchia e corrugata e la carne le cade. E quel piccolo corpo che lei contorceva e ha lasciato che uno spirito ci vivesse dentro, che la controllasse, quello ha gettato la sua morale ai cani e dovrà rispondere nel giorno del giudizio per aver commesso adulterio. Chiunque guarda una donna per concupirla ha già commesso adulterio con lei, senza rendersi conto che lei non è altro che polvere e ritornerà alla polvere, poiché polvere sei e polvere ritornerai. Che cos'è? Se lei solo si rendesse conto e si fermasse, quello è un suono sconosciuto. Beh, ora così è cos'ha la televisione, così è cos'ha a scuola. Cercare di imitare certi piccoli personaggi a scuola. Non lasciate mai che quello sia il vostro esempio. Guardate a Dio. Oh, suoni sconosciuti. Elezione. che tempo è giunto! Ora, incertezza! Se avessimo tempo, passiamo a questo. Vedo le sorelle tutte che annotano quelle scritture. Bene, ora in 2 Timoteo 2 leggiamo solo per alcuni minuti. 2 Timoteo, il secondo capitolo, e cominciando con il terzo Seconda Timoteo, il terzo capitolo, leggiamo. Ascoltate, qui. Or sappi questo, ora questo è lo spirito. Sappi ora questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili. Ora, quello è lo Spirito Santo che voi udite nella Chiesa stamane, che parla di oggi, là in passato 2000 anni fa, nel 66 dopo Cristo. Perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti a padri e madri, ingrati, scellerati. Guarda quel giorno oggi, parli di santo, essi ti chiamano santo rotolante. Guarda i bambini come fanno, delinquenza giovanile, si parla di questo. Ora io differirò con te, genitore, non è delinquenza giovanile, è la delinquenza del genitore, capisci? Ecco di che si tratta. Alcune di voi chiamate queste vecchie mamme del Kentucky quassù, come se il Kentucky fosse analfabeta. Quelle vecchie mamme lassù, con addosso un cappellino antico, in quel modo, e si parla di lei essere tanto analfabeta e non conosce il suo ABC. Forse lei non avrà molta classe, ma vi dico, lasciate che qualche sera una delle sue figlie entri come una delle vostre, i vestiti strappati da lei e il rossetto su tutto il viso e i capelli tutti stirati. Lei non dirà: ti sei divertita molto, cara? Lei afferrerà un'assicella presa da qualcosa e lei capirà che è stata l'ultima volta che è uscita. Poi voi definite questo analfabetismo. Sì, è così. Ingrati, scellerati, senza affezioni naturali, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati e senza amore in verso i buoni. Odiano il popolo che cerca di vivere nel giusto. Capite? Traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio. Ma e spenderanno milioni di dollari per andare ad una partita di baseball o qualcosa del genere, o dove una stella del cinema farà un qualcosa ancora di quel genere, proprio come il vecchio circo romano molti anni fa. Quando però si arriva ad attraversare la strada per una riunione dello Spirito Santo, staranno seduti nella loro veranda e rideranno di ciò. Bene, voi dite: beh, fratello Branham, quelli sono comunisti. D'accordo? Vediamo cosa dice il quinto versetto. Avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la potenza d'essa. Avendo rinnegata la potenza di che cosa? La potenza di Dio. Avendo apparenza di Dio, ma avendo rinnegata la potenza di Dio. Andare in chiesa e appartenere a una denominazione, ma avendo rinnegata la stessa esistenza dello Spirito Santo che è nella chiesa, facendola agire e compiere le stesse medesime cose che si fecero al principio. Oh, mai! Vedete com'è quella maledizione denominazionale? Spero che non vi arrabbiate con me, ma spero che lo riceviate nella luce nella quale sto cercando di dirlo. Capite? Ora notate questo. Avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la potenza d'essa, anche tali, che cosa sta dicendo egli alla Chiesa? Schiva! Schiva tali! Uscite da ciò, proprio così! Poiché, ascoltate, leggiamo un altro versetto 2. Ascoltate proprio, poiché vediamo quanto sia certo quel tipo di gente. Vediamo se è incerto. Perciò che del numero di costoro sono quelli che sottentrano nelle famiglie e cattivano donnicciuole cariche di peccato, allontanandosi con varie cupidità, le quali sempre imparano, giammai non possono pervenire alla conoscenza della verità. Che cos'è verità? Gesù Cristo è la verità. Egli disse: io sono la verità. Pilato disse: che cos'è verità? Io sono la via, la verità, la vita. donne con ogni tipo di società per signore e tessono coperte e vanno insieme e raccontano barzellette e hanno delle cene di zuppa per pagare il pastore via di seguito così e giammai non possono pervenire alla conoscenza di sapere che Gesù Cristo esiste oggi nella potenza della sua risurrezione, nello Spirito Santo. Vedete? Giammai, donnicciuole, ora lui non stava parlando a voi, sorelle, disse, donnicciuole, bene, agitate da varie cupidità, tu sai che non si deve fare, perciò sono lieto per te, sorella mia. Giammai non possono. Allora, quanto sconosciuto è quel suono, una denominazione formale? Quanto sconosciuto è il suono della Chiesa oggi? Chissà cosa fare? Lasciate che vi mostri la Chiesa oggi. C'è una nube di guerra sospesa dappertutto, agitazione dappertutto, e le persone corrono nella propria Chiesa e non riescono a trovare la risposta. Predicherò su questo la sera di Natale. Nessuna risposta per la stella all'est. Ora, notate, oh my, essa è sospesa là, ed essi non hanno la risposta. Non sanno cosa dire. Perché? La sola cosa alla quale possono alludere, abbiamo imparato questo all'università. La Chiesa non fa affidamento su quanto ha imparato all'università, ma è lo Spirito Santo vivente nella Chiesa che la conduce, la guida e le mostra in anticipo le cose a venire, come esso fece nei giorni di Tito, avvisandoli delle cose a venire per sfuggire all'ira che deve arrivare. Oh my, chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora, c'è qualcosa allora? Chiederei, stamane non voglio trattenervi troppo a lungo, ma c'è qualcosa che è certo? Se vi ho detto tante cose che sono incerte, c'è qualcosa che è certo? C'è per caso alcuna certezza riguardo a qualcosa? Ebbene, certamente, sono grato che c'è. C'è qualcosa che è certa? Vi dirò quello che è certo, cioè il Vangelo di Gesù Cristo. Ora, se volete annotarlo, non lo prenderemo, ma potete annotarlo se volete. Matteo 24, 35, Gesù parlando di questi giorni e di quello che sarebbe avvenuto. Matteo 24, 35, egli disse, cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Quello è certo. Non è così? Ecco una sola cosa che è certa, è la sua parola. Ora, c'è una sola cosa. Comprendiamo di non poter edificare sulla nostra Chiesa, non possiamo edificare sulla nostra nazione, noi ciò è troppo incerto. Ma c'è una sola cosa che è certa, cioè la parola di Dio è certa. Dovrete certamente farlo. Uno di loro ha detto una sola cosa certa erano le tasse. Oh no, anche le tasse non sono certe. Il Signore può venire e si possono stornarle allora. Sarà tutto finito allora. Hanno detto, la morte è certa. No, Signore, la morte non è certa. No, davvero. Potrebbe esserci un rapimento? Allora non c'è nessuna morte. Anche la morte non è certa? No, no, non in questo giorno. Era così molti anni fa, ma non ora. Anche la morte non è certa. E comunque so di un uomo che una volta camminava con Dio per mostrare come esempio e un giorno camminando si stancò, così lui semplicemente divenne molto leggero e continuò a salire a casa con Dio. Qualcuno sa chi era? Enoch. E che cos'era lui? Un simbolo della Chiesa in questo giorno. E Noè, che è un simbolo, e noi l'abbiamo trattato la settimana scorsa nella nostra lezione. Noè, il simbolo di Israele che sarà trasferito, avverrà lassù sul monte della trasfigurazione, lassù in Europa, giù in Palestina, vigilando. E quando essi, quando Noè vide che Enoch era scomparso, lui pensò, che ne è stato di Enoch? Che è successo a Enoch? Dove è andato a finire? Il quale era un nipote, Noè era nipote di Enoch, e disse, dove si trova? Che cosa gli è successo? Non riusciamo più a trovarlo. Noè cominciò a fare affidamento su quell'arca. Lui sapeva che proprio allora il tempo era imminente. E ora, quando la Chiesa sarà presa su e le persone diranno, beh, io ho chiamato la polizia, io ho trasmesso delle chiamate, lei era seduta proprio a tavola ed è svanita? Sì, io non so cosa le sia successo. Ebbene, non sarà solo questo. Beh, la polizia dirà, noi abbiamo ricevuto 500 chiamate del genere stamane. Che è successo? Era finita allora per voi gentili, proprio così, vigilante. La parola di Dio è certa, cielo e terra passeranno, Matteo 24:35, ma le promesse di Dio non possono venir meno. Gesù disse, tutti i cieli e la terra passeranno. Poi dite, i cieli? Sì, ma Apocalisse 21, Giovanni disse, io vidi nuovo cielo e nuova terra, perciò che il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non fu più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo come una sposa, ecco ciò che essa era, adornata per il suo sposo. Oh, ecco dove voglio essere. Dio mi aiuti a essere là quel giorno. Bene, le promesse di Dio sono certe. Ci rendiamo conto di ciò. Ora, prendiamo una piccola scrittura, cioè facciamo un viaggetto e torniamo e scopriamo nei giorni passati qualcuno che credeva, come loro uscirono confidando che la parola di Dio era un suono conosciuto. Ora torniamo al principio della Bibbia solo per due o tre personaggi e saremo pronti per la fila di preghiera, i prossimi 15 minuti o qualcosa del genere. Ora torniamo al principio e prendiamo il fratello Noè al principio. Noè, in Genesi, scopriamo che c'erano due o tre suoni ai giorni di Noè. Venivano emessi molti suoni. Uno di loro, Noè, udì la voce di Dio, disse, pioverà. Ora, Dio, ascoltate, di solito Dio vi dice qualcosa che è assolutamente davvero assurda per le cose del mondo, che ciò proprio egli lo fa per confondere il mondo, capite? Essi sono proprio confusi nella mente, dicono, ora un mucchio di santi rotolanti, oh amor del cielo, non dirmi così che Dio, il santo Dio, abiterà in un tale gruppo del genere. È la stessa cosa che disse Balaam, e Balaam disse, quando guardò giù e vide Israele, disse, ebbene si hanno fatto e fanno tutto ciò che c'era di male. Però lui mancò di vedere quella roccia percossa e quel serpente di rame e di vedere quei segni e miracoli di guarigione e così via nel campo. Fondamentalmente si erano proprio la stessa cosa, ma Dio fa qualcosa di tanto radicale. Dio è radicale. Ora, quello suona strano, ma lui lo è. Ora, scopriamolo con alcuni personaggi. Esaminiamo Noè. Ora, la Bibbia dice che nel giorno di Noè non era mai piovuto dal cielo. Dio annaffiava la terra, saliva attraverso la terra. Non era mai piovuto. Ed ecco un fanatico là fuori che costruisce una grossa nave lunga circa due isolati di città. Una nave per galleggiare dove non c'era niente in cui galleggiare. Non c'era acqua. Non c'era proprio per niente. La sola cosa sulla terra, la più grande cosa, era una fonte. Ora, per che cosa lui costruisce quella cosa e la impece di dentro e di fuori e cose del genere? Ebbene, dicono loro, da dove verrà quell'acqua, Noè? Eh? Da lassù. Ebbene, io sono uno scienziato e io posso dimostrare tramite quest'aria che non c'è alcuna acqua lassù. Se ci fosse, verrebbe giù proprio ora. Non c'è niente lassù? Posso provartelo scientificamente che non c'è niente lassù. Bene, ma Noè disse, sai, Dio può mettercene parecchia lassù. Eccolo, Dio disse che essa sarebbe lassù e sarà lassù. Bene, che cosa stai facendo, Noè? Io mi sto preparando per essa, capite? Mi preparo. Ebbene, ora, la scienza dava un suono. Il settore scientifico diceva, quel gruppo di santi rotolanti lassù, sopra quella collina, è veramente pazzo. Ebbene, essi sono fuori di sé. Beh, là stanno facendo una grande imbarcazione. Beh, cosa mai se ne faranno? Beh, se prendiamo ogni sorgente al mondo e la mettiamo tutta nell'acqua, non ce ne sarà neanche abbastanza da inumidire lo scafo. E qui essi dicono, essa galleggerà e quell'acqua sta per scendere da lassù. Ma Noè, non importa quanto pazzo la scienza dicesse che lui fosse, egli stava dando ascolto a quel suono conosciuto. Dio disse, io distruggerò il mondo con l'acqua? Nulla di sconosciuto in questo. Ciò suonava sconosciuto allora, ma era la parola di Dio. Non importa quanto sciocco suoni. Dio disse, io sono il Signore che ti guarisce. Non c'è nulla di sconosciuto in questo. Tu credilo. Dio disse a chiunque vuole, io darò lo Spirito Santo. Esso viene. Non c'è nulla di sconosciuto in ciò. Dirai, io sono un ubriacone, io sono una prostituta, io sono... Non mi importa cosa siete, chiunque vuole venga, nessuna cosa incerta. Preferirei che egli dicesse così, anziché dire, se William Branham verrà nel 1960, io gli darò le fonti dell'acqua di vita. Ora quello sarebbe abbastanza buono, sembrerebbe che fossi io, ma potrebbero esserci due William Branham, io non saprei quale fossi io. Ma quando egli disse chiunque, io so che si trattava di me in ogni caso, perciò ero io quello che doveva venire, capite? Perciò vedete, la parola di Dio è certa. Ora, al mondo esterno, al mondo scientifico, ciò suona incerto, capite? Perché disse, ora, chi penserebbe mai... Ora, sentite, di notte c'è la luna, ci sono le stelle, ci sono le atmosfere. Ed essi in quel giorno erano molto più intelligenti, sapete, di quanto sono ora. In quel giorno costruirono le sfingi. Potremmo costruirla oggi? Una sola zampa e occorrono 16 pianali per mettercela sopra e si trova elevata nell'aria, mezzo isolato di città. Potremmo noi costruirla? In quel giorno costruirono la piramide, quando quei massi là dentro pesavano centinaia di migliaia di tonnellate. Beh, al mondo noi non abbiamo niente che potrebbe costruirla. Non abbiamo nessuna potenza. La benzina o qualsiasi altra cosa non la solleverebbe mai lassù. Voi non potreste possedere una macchina abbastanza grande. Come fecero? Ed è così perfetta fino a... Non c'è alcuna malta in essa, ma la tagliavano qui al suolo e la portavano lassù in qualche modo. E non potete prendere una lama di rasoio e infilarcela in mezzo in quel modo. Tanto serrate sono messe insieme, più intelligenti di quanto siamo noi ora. E quello stesso intelligente, avevano una tintura là in passato, potevano fare una mummia in quel giorno. Noi non possiamo farne una oggi. Non riusciremmo a mummificare un corpo umano. Non sappiamo cosa mettevano dentro di loro per farle sembrare naturali. In quel giorno avevano tintura che mettevano nella stoffa che ora noi non abbiamo. Non potremmo fare nulla del genere. Ci sono molte cose che essi avevano allora che noi non abbiamo avuto. Qui qualche tempo fa hanno disotterrato un impianto idrico moderno proprio qui in Messico che era stato sommerso durante il tempo antidiluviano. Impianto idrico moderno, molto più intelligenti di quanto siamo noi oggi, capite? Come fu ai dì di Noè, persone intelligenti allo stesso modo fanno quello. Così avverrà la venuta del figliuol dell'uomo, un'altra generazione intelligente. Quanto erano intelligenti quelle persone, forse scienziati più grandi, che riuscivano a misurare quanto fosse lontana ogni stella. Erano tanto intelligenti, tanto che geograficamente misero correttamente quella grande enorme piramide e così centrata sulla Terra, tanto che non importa dove è il Sole, non c'è mai un'ombra intorno ad essa. La mattina, la sera, mezzogiorno, da nessuna parte, nessun'ombra intorno ad essa, capite? Sono stato là. Notate dunque tutte queste cose che si fecero e le potenze che avevano. E potreste immaginare, non pioveva mai e niente nei cieli per formarne la pioggia. Come al mondo faceva quell'uomo a far mai capire quel messaggio? Lui non lo fece? Fu così. Ma come Noè stette alla porta dell'arca e avvisò le persone della distruzione imminente, così è un predicatore del Vangelo che è nato di nuovo oggi, che sta alla porta, Cristo Gesù, celato alla vista tramite lo Spirito Santo, che avverte le persone di una prossima distruzione. Certo, come avvenne ai dì di Noè. Noi stiamo qui, in questo giorno. Ora, come poteva dire il settore scientifico, la pioggia verrà da là? Ma vedete, Dio sapeva come far venire la pioggia da là. O egli produsse un terremoto, o qualcuno aveva la potenza atomica che gettarono e fecero esplodere parte della Terra e fece oscillare la Terra all'indietro, la gettò fuori dalla sua orbita ed ora pende all'indietro. E quando fecero questo, il calore della Terra, il freddo della Terra, dal Sole, lontano dal Sole, furono la causa della venuta delle nuvole. Egli è Geova Giara, egli può provvedersi qualsiasi cosa abbia detto la sua parola. Ora egli può provvedersi una chiesa, egli non deve avere me, non deve avere voi, no, lui no, non deve avere ciò, egli può provvedere, qualcun altro può prendere il tuo posto, stai attento che qualcuno non prenda la tua corona. Egli non deve, deve avere noi. Noi però dobbiamo avere lui. Se avete mai vissuto, dovete avere lui, perché egli è il solo, come disse Pietro, quando egli disse, non volete andarvene pure? Quando egli giunse a dichiarare loro la verità. Egli era un grande uomo quando guariva tutti i loro malati. Oh, quando aveva segni e miracoli che lo seguivano, era un grande uomo. Ma quando cominciò a dichiarare loro la verità, allora cosa successe? Allora egli divenne un fanatico. Si allontanarono da lui. Egli si volse ai discepoli. Ricordate, egli era proprio indipendente, perché era Dio. Egli si voltò e disse, volete andarvene anche voi? Pietro disse, Signore, a chi ce ne andremmo? Dove ce ne andremmo? Poiché tu sei il solo che ha le parole di vita eterna e noi siamo sicuri di questo. Capite? Non c'è nessuna incertezza in questo. Noi siamo sicuri che tu sei il solo che lo ha. Non siamo sballottati da ogni vento di dottrina. Sappiamo che tu hai le parole di vita eterna, perché nessuno può fare le cose che tu compi se Dio non è in lui. Proprio così è con lui. Nicodemo fece la stessa osservazione. Ora, diciamo dunque, Noè era il suono sconosciuto cui Noè stava dando ascolto? No, signore, esso era giusto. Abbiamo avuto una distruzione antidiluviana che distrusse tutto il mondo e Dio mandò l'acqua proprio come egli aveva detto, perché è la parola di Dio che aveva detto così, la scienza annegò e perì. Sentite, la stessa cosa che salvò Noè uccise i suoi critici. Lo sapevate? La stessa acqua. Se non ci fosse stata nessun'acqua, Noè non avrebbe potuto salvarsi. L'arca fu quella che galleggiò, perciò la stessa cosa che fece galleggiare l'arca annegò il critico. E oggi lo stesso Spirito Santo che la gente sta prendendo in giro, esso salverà la Chiesa e condannerà il critico. La stessa medesima cosa, capite? La stessa medesima cosa. Ciò che salva il credente condanna l'incredulo. Proprio così. Così, vedete, abbiate fede nella parola di Dio. Quella è la sola cosa che può rimanere a galla. È il sapere che essa è certa. Quello che Dio dice è certo. Credetelo soltanto. Prendiamo ora un altro uomo nei giorni di Mosè. Ora, Mosè aveva provato mediante il programma di istruzione, aveva provato mediante programmi militari a liberare Israele, perché sapeva d'essere nato per farlo, e per lui era l'ora di farlo. Provò però il suo modo, la sua istruzione, e formare la sua grande società o qualcos'altro facendone un'impresa militare. Lui, con la sua etica, fallì. Ora, ascolta. State attentamente, ma un giorno Dio ha fatto presa su di lui presso un pruno ardente e guardate quanto assurdo Dio trattò quell'uomo. Ora Dio lo fece accostare al pruno ardente e gli parlò. Ora Dio non gli aveva mai parlato prima. Lui l'aveva imparato da un libro, così Dio gli parlò. Ecco perché Noè sapeva ciò di cui parlava. Dio gli aveva parlato. Ecco come lo sapeva. L'aveva sentito da Dio, capite? E quindi un giorno quando nessuno, Mosè, addestrato, raffinato, oh mai, che studioso era, mai, ed era un militare. E pensò con tutta la mia cultura, io ho un PhD, un DDD, una WLD e tutti i DD di cui si possa pensare, ma ora certamente saprò come fare questo, perché io sono il cervello d'Egitto. Non mi importa di cosa tu sei il cervello, non serve a niente. Quando si arriva a quello di Dio è stoltezza, il tuo cervello è stoltezza per Dio. Capite? Perché le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri, dice Dio. Capite? Perciò il vostro cervello migliore, come disse Paolo, io non sono venuto a voi a predicarvi parole con parole incantevoli, come fa la sapienza, perché se avessi fatto questo, le vostre speranze sarebbero edificate. Ora Paolo poteva farlo perché lui era un uomo intelligente. Disse, potrei farlo, ma la faccenda era che vi sareste basati sulla filosofia dell'uomo. Io però sono venuto a voi nella potenza e risurrezione con lo Spirito Santo affinché la vostra fede fosse in Dio. Eccovi! Perché quello è un suono sconosciuto, cioè l'altro, ma questo è certo. Vero. Bene, allora Mosè aveva provato mediante un suono sconosciuto, la sua etica, la sua istruzione era incerta, ma un giorno sentì un suono conosciuto. Oh, ora mi sento religioso. Sì, sentì un suono conosciuto, poiché vide una luce sospesa in un pruno. Togliti i calzari dove ti trovi, poiché è terra santa. Egli disse, io ho udito le grida del mio popolo e ricordo la mia parola. Amen. Niente di sconosciuto in questo. Io ricordo ciò che disse a Isacco e Giacobbe, Abramo e tutti gli altri. Ricordo le mie promesse. Non le ho dimenticate. Vedo le grida di quel popolo e il tempo è prossimo. Io manderò te, Mosè. Mosè disse, come posso mai tornare indietro? Ascoltate, certamente io sarò con te. Niente di incerto in questo. Come io con Mosè, così sarò con te. Capite? Ed io sarò con te. Non c'è niente di sconosciuto in ciò. Io sarò con te. Anni dopo, egli disse a Giosuè, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Come spugnerò quelle grandi città murate. Io, non sta a te capire questo. Io sono stato con Mosè, sarò con te. E ogni luogo che il tuo piede calca è possessione. Continua solo a camminare. Capisci? Niente resistenza. Starà davanti a te tutti i giorni della tua vita. Niente di incerto riguardo a ciò. Io sarò con te. Certamente io sarò con te, disse Dio a Mosè. Ora voglio che notiate quando un uomo sente la voce di Dio, ode personalmente la voce di Dio. Ora voi potete udirla. Dite, beh, Dio deve venire a incontrarmi. Sì, Signore, potrei sedere qui e predicare finché non cado morto sul pulpito 10, 20, 30, 50 anni da ora. Voi non la udreste mai finché Dio non vi rivela la parola. Potete sedere proprio sulla vostra sedia. Non dovete essere presso un pruno ardente. Forse siete più vicini di quanto pensiate d'essere. Sedete solo là e lasciate che Dio vi parli nella parola. Devo smettere questo genere di vita che sto vivendo. Devo essere a posto. Quello è Dio. Dio nella sua parola che si fa conoscere a voi. Dovrei mettere a posto la mia vita con Dio. Quello è Dio. Quello è Dio garantito. Un giorno dovrò morire. Certo che morirai. Dovrò rispondere al giudizio. Certo che risponderai al giudizio. Allora, dov'è il tuo giudizio? Là, al trono dove tu non avrai nessuna misericordia? Oppure qui, al trono, dove puoi ricevere misericordia? Ora, è la tua scelta. Quello è un albero come nel giardino d'Eden, uno di vita e uno di morte. A respingerlo, da là tu muori. Ricevilo ora e vivrai. Ora, tu sei il giudice, vedi? Spetta a te solo farlo. Tu sei il giudice ora, ma egli sarà giudice allora. Tu sei il giudice ora, che tu lo voglia o meno. Egli sarà il giudice allora, che tu l'abbia ricevuto o meno. Perciò dovete prendere una decisione che cosa volete fare. Ma questo sta a voi, a ogni uomo come Adamo ed Eva. Il bene e il male sono messi davanti a ogni persona e dovete prendere una decisione. Di certo io sarò con te. Come farei mai a tornare e dire al mio capo che sono salvato e ripieno dello Spirito Santo? Di certo io sarò con te. Come dirò mai a mio marito che smetterò con la mia cattiveria? Come sarò mai in grado di farlo? Di certo io sarò con te. Come posso dire a mia moglie che io ho vissuto nell'errore, che ho fatto cose sbagliate? Come potrei mai fare questo? Come posso mai stare di nuovo davanti alla mia famiglia? Come mi crederanno mai quando essi sanno che ho bestemmiato e mi sono comportato male, ho fatto le cose che ho fatto, e tornare indietro e dir loro io sono un cristiano? Di certo io sarò con te, ha detto Dio. Ti farà compiere delle cose che non penseresti. Considerate Mosè, quanto radicale lo fece agire. Che cosa fece lui, quell'uomo, vecchio di 80 anni? Tu dici, beh, fratello Branham, io sto per diventare un uomo di mezza età, un anziano. Non mi importa quanto vecchio tu sia, quello non ha niente a che fare con ciò. Il giorno in cui Dio potrebbe farti calmare abbastanza da parlarti, e tu puoi udire la sua parola, quello è il giorno in cui egli ti sta parlando. La tua età non conta. Come posso mai farlo, fratello Branham? Considerate Mosè, vecchio di 80 anni. L'Egitto aveva conquistato tutto il mondo. Essi tenevano tutti i loro segreti militari, ogni cosa nella loro mano. E Mosè mise sua moglie a cavalcioni di un piccolo vecchio mulo, pose Gersom sul suo fianco e il mattino seguente eccolo andare con un bastone curvo in mano, con la barba bianca che gli scendeva così e forse la testa calva splendente in quel modo. E questo vecchio mulo scendere direttamente là, tirava avanti questo vecchio mulo, lui stava acclamando gloria a Dio, lode al Signore. Qualcuno dice, Mosè, dove vai? Scendo in Egitto per prendere il comando della situazione. Quanto è ridicolo! Ma quando un uomo parla a Dio ed ha ricevuto la voce di Dio in sé e la parola di Dio in sé, se dimorate in me, Giovanni 15, se dimorate in me le mie parole in voi, potete chiedere quel che volete e vi sarà fatto. Capite? Nulla d'incerto sarà fatto proprio così. Nulla d'incerto. Mosè, come tu, Mosè potrebbe aver detto a Dio, in che modo lo farò? Sarà l'invasione di un solo uomo? Come posso io, qui vecchio di 80 anni, e come scenderò là da quel grande esercito di milioni di uomini e assumerne il comando? Di certo io sarò con te, è tutto quello che doveva sapere. Eccolo andare, egli sta scendendo e prese pure il comando. Perché? Lui era certo che il suono che aveva udito era giusto. E il suono che udite stamane è giusto, perché è la parola di Dio. I ragazzi ebrei alla fornace ardente, come sapevano che sarebbero stati liberati? Dissero: il nostro Dio è in grado di liberarci. Egli non l'aveva fatto prima? Egli è in grado di liberarci da questa fornace ardente. Ma non di meno, noi siamo certi che Egli è capace. Nessuna incertezza riguardo a ciò. Noi abbiamo appena riconosciuto la Sua volontà, ma non di meno, non ci inchineremo alla Tua immagine. Noi non usciremo a quella festa, non fumeremo quelle sigarette, non berremo quel liquore, non racconteremo quelle menzogne, non commetteremo adulterio, non abbandoneremo più le nostre mogli, non più i nostri mariti. Siamo certi, Dio può liberarci. Ebbene, se lo fate, vi getteranno fuori dal gioco del bunco, vi getteranno fuori dalla festa di carte. L'assistenza del Signore, non mi importa quello che mi fanno, Dio può liberarmi. Sai che cosa faranno? Ti chiameranno antiquata. Se fai così, ti farai di nuovo crescere i capelli, allora indosserai quei vestiti lunghi e ti comporterai da signora. Sai cosa faranno? Ti chiameranno antiquata. Non mi importa quello che essi faranno, ma Dio può liberarmi. Ed ecco la cosa che sto cercando oggi. Dio può liberarmi. Questo è tutto. Beh, se questa prossima estate non indosserai i pantaloncini, cosa dirà Susie? Non mi importa cosa dice Susie, voglio sapere cosa dice Dio, perché Susie ha un suono sconosciuto. Dio però ha ragione, quello è un suono conosciuto, perciò Egli li liberò. Quanto era certo Abramo, dopo aver aspettato per 25 anni un bambino che Dio gli disse che avrebbe avuto. Potreste immaginare Abramo, un vecchio, con una buona reputazione tra la gente? E un giorno Dio gli parlò, disse: Abramo, io farò di te un padre di nazioni. Cambierò il tuo nome ora e ti chiamerò Abramo, da Abramo ad Abramo. E chiamerò da Sarai, S-A-R-R-A, S-A-R-A, principessa, ed io cambierò il suo nome. Ed ora siete entrambi, vediamo, Abramo, tu hai 75 e lei 65. Hai vissuto con lei da quando aveva 16-17 anni, perché è la tua sorellastra. E tu hai vissuto con lei tutto questo tempo. L'hai sposata quando era solo una ragazzina, eppure non avete avuto nessun figlio. Ma io lo farò. Ti darò un bambino. E tu mi credi, Abramo? Sì, Signore, io ti credo. Bene, ora essi diranno che sei pazzo. Oh, questo non importa, Signore. Mi sta bene. Tu di loro che avrai un figlio. Ebbene, lui va e afferra Sara. Disse: tesoro, sai una cosa? Avremo un bambino. Che cosa? Un bambino? Sì? Come lo sai? Dio l'ha detto. Amen. Proprio così. Dunque, tesoro, lo avremo. Bene, ora sai cosa farò? Dammi un po' di soldi, andrò giù, comprerò delle scarpine di lana, prenderò delle fasce, delle spille e ci prepareremo per questo bambino, vedi? Perché sta arrivando proprio ora, sì signore. Così lei scese alla bottega e sento che loro scendono dal dottore e dicono: dottore, sa una cosa? Lei dovrebbe prepararsi là all'ospedale, noi avremo un bambino. Poi, quale hai detto che era il tuo nome? Abramo. Sì, signore, scusatemi, oggi sono di fretta, vedete? Torna indietro, dice: ehi, è meglio che mandi le autorità per sostenere un esame al cervello di quell'uomo. Beh, ha 75 anni e quella vecchia donna seduta là fuori con lo scialletto sulle spalle come una nonnina e dice che sta per avere un bambino. Ebbene, non è costui il figlio di Tare laggiù che è sceso da Shinar lassù alla torre? Non è costui suo figlio? Sì. Beh, il poveretto ha preso troppo sole, ha preso un'insolazione. È un po' pazzo, capisci? Sì. Quello però era un suono sconosciuto. Abramo però aveva un suono conosciuto. Dio l'ha detto. Bene, le autorità dicono: egli è stato un vecchio suddito leale. So che molte volte ha dato delle cose alle vedove e lui ha dato delle cose, sì. E lei è molto gentile. Non voglio rinchiuderli in manicomio né niente. Non voglio metterli là fuori contro l'albero in quei ceppi e cose del genere. Essi peggiorerebbero. Vi dirò, li terremo semplicemente d'occhio, sapete? E continuarono a tenerli d'occhio. Che suono sconosciuto! Ma Abramo sapeva che quel suono era certo. Così passò il primo mese e gli disse: come ti senti, tesoro? Un po' diversa? Ora, ricordate voi, signore, i 28 giorni lei li aveva passati da lungo, da circa 40 anni, e qui lei era 65enne. Come ti senti, tesoro? Beh, caro, non c'è alcuna differenza. Gloria a Dio, lo avremo comunque. Niente di incerto, garantito, sono sicuro, sì, signore, sono certo che l'avremo. Come lo sai, Abramo, che l'avremo? Dio l'ha detto, l'avremo comunque. Beh, il secondo mese, terzo mese, primo anno, ti senti un po' diversa, tesoro? No, non è ancora successo nulla? No, no. Bene, gloria a Dio, l'avremo comunque. Abramo, ho sentito che hai detto che stavi per avere un bambino. Quello è un suono sconosciuto, capite? Ma Abramo aveva già sentito un altro suono che aveva soffocato tutto quello. Gloria a Dio, non mi importa quanto a lungo egli ritardi, l'avremo lo stesso. Come lo sai, Abramo? Dio l'ha detto. Ora, egli è venuto Dio a parlarti? Sì. Come lo sai? Me lo lasci sentire? Egli ha parlato a me, non a te. Ebbene, va avanti, disse. Va avanti tu, vecchio incredulo. Tu non credi in ogni caso. Io credo a lui. Capisci? Perciò continua solo ad andare. Ecco, avremo un bambino in ogni caso. Passarono 25 anni, ma prima che giungesse quel tempo, essi ridacchiavano e si beffavano. Dio disse: sai cosa? Ti porterò via da loro. Metti in valigia tutti i tuoi abiti e così via. Preparati, esci, separati da quel gruppo di increduli. Ti darò una chiesetta quassù, alcuni ti crederanno. Allontanati da quelle vecchie denominazioni fredde e formali. Esci qui, cammina da solo con me. Dio non lo benedì mai finché lui non fece questo. Si separò da tutta l'incredulità. Ed egli non vi benedirà mai finché non farete la stessa cosa. Allontanate da voi tutte quelle vecchie superstizioni. Forse essa significa così e forse non lo è. Se siete venuti perché si preghi per voi stamane, venite con una vera fede. Dio l'ha detto e questo lo sistema. Ecco, Dio ha detto così, è tutto quello che c'è in questo. Dio ha detto così, egli l'ha detto, e quello pone fine alla cosa. Non abbiate più nessuna agitazione a riguardo, non pensateci. Bene. Ora, dopo 25 anni, e Abramo ora era diventato un uomo vecchio, aveva 100 anni, e Sara aveva 90 anni. Ora pensateci, la nonnina, uno scialletto sulle spalle, una cuffietta e il nonno, sapete, così. E come ti senti, tesoro? Niente di diverso. Lo avremo comunque. Gloria a Dio. Un giorno gli capitò di guardare ed ecco tre uomini che si avvicinano. Si sedettero. Due di loro scesero a Sodoma per predicare. Egli disse: Abramo, dov'è tua moglie Sara? Oh, mai! Ora, ricordate, Gesù disse che questo avrebbe di nuovo luogo, sapete? Quello stesso angelo. Lui riconobbe che erano angeli, capite? Lui aveva sentito quel suono. Quando sentì quell'uomo parlare, c'era qualcosa riguardo a quello che lui riconobbe che quella era la stessa voce. Capite? Sapeva che era la stessa. Egli disse: Sara, sgattaiolò dentro, disse: tesoro, esci subito e spolvera di nuovo il focolare prestamente e stendi un po', un bel po' di pasta. Prendi il cuneo e mettilo nel vecchio setaccio. Le ricordate? Setaccio un po' di farina. Quanti voi del Kentucky lo ricordano? Bene, mai, lo dovreste. Vedevo la mamma prendere quel vecchio aggeggio e battere, ben, 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 e strofinarla, e ben, 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 facendo uscire quella farina scuotendo per prepararci alcune schiacciate. E poi cuoceva quelle vecchie cotiche nel tegame da friggere, sapete, o il tegame del pane, e ci metteva dentro del grasso, e i piselli dall'occhio nero e la rapa verde, del mangiare molto buono. Così, poi, quando il succo di mele si faceva forte e diventava aceto, sapete, e vi toglieva tutta la muffa di sopra, vi aggiungeva un po' d'aceto, È buono! Così poi vedo Sara cuocere queste focacce su questa pietra. Come dire, Abramo uscì a fare una ricognizione per vedere dove avrebbe preso un vitellino grasso e lo uccise e lo portò dentro, lo preparò. Andò là fuori, disse, c'è qualcosa riguardo a quell'uomo? Ho sentito prima quella voce. Mi rendo conto che ha tutta polvere sopra i suoi vestiti, eccetera. Sta seduto là, stropicciandosi il volto e guardandosi intorno così. Ma ti dico che io conosco quella voce, perché non ha un suono sconosciuto, perché io l'ho sentita 25 anni fa. E, cara, abbiamo confidato tutto questo tempo a credere, e c'è qualcosa riguardo a quell'uomo. Non capisco perché, ma c'è qualcosa in lui che credo. Bene, così, quando uscì, prese lo scacciamosche di Frasche e scacciò via tutte le mosche, sapete, e si sedette là mentre si mangiavano. Così poi, dopo un po', due di loro cominciarono a guardare in basso verso Sodoma e proseguirono per di là. Un predicatore moderno, dunque, andò laggiù a predicare il Vangelo. E così Abramo era seduto là con quest'uomo ed egli aveva la schiena girata alla tenda. Disse, Abramo, dov'è tua moglie, Sara? Disse, lei è nella tenda dietro di te. Disse, l'anno prossimo, in questa stessa stagione, io vi visiterò secondo la promessa che io vi ho fatto. Lui allora sapeva che quel suono era certo. Che accadde? Immediatamente dopo che l'angelo se ne andò, Sara divenne una giovane donna, bella, la riportò proprio indietro, mostrando ciò che farà a ogni seme da Abramo. Quella vecchia nonna divenne una giovane donna e Abramo, la gobba gli uscì dalla schiena e la barba bianca scomparve e lui divenne di nuovo un giovane uomo. Ed essi intrapresero un piccolo viaggio di 300 miglia giù a Gerar. E quando giunsero laggiù, Abimelecco, il re dei Filistei laggiù, stava cercando una moglie. E guardò tutto intorno, quelle belle donne filistee, le quali erano belle, e quindi lui guardò là in giro, vide tutte quelle donne filistee e disse, non posso proprio sceglierne una, in qualche modo un'altra, io proprio... Un giorno lui vide la piccola Sara venire giù, dunque, vecchia di 100 anni, la nonnina. Lui disse, ecco quella che volevo, eccola sarà lei. Così, lui la prese e la stava per sposare, e Dio gli apparve in un sogno, disse, tu prendi lei? Disse, quella è la moglie del mio profeta, disse, tu sei come se fossi morto. Lui disse, Signore, tu conosci l'integrità, nessuna incertezza in questo. Egli disse, riportagliela, non ascolterò nessuna preghiera che tu mi rivolgi, non darò ascolto a niente di ciò, perché egli è profeta e tu riportagliela e restituiscila, perché io... Egli aveva bisogno di un po' di soldi, ecco perché successe tutto questo. E così avevano bisogno di un po' di soldi. Perciò tu vai là fuori e restituisci indietro sua moglie, se no tu sei come se fossi morto. Non c'è niente di incerto riguardo a quello, perché Dio aveva chiuso ogni grembo e ogni cosa che lui aveva, proprio così. Lui uscì là e disse, Abramo, perché hai fatto questo? Disse, beh, lei è mia sorella, come ti ho detto che era, ma disse, lei è diventata mia moglie. Poi andò avanti, ora che cos'era lui? Quando poi nacque quel piccolo bambino, dopo tutti questi anni, quando ritornarono di nuovo, Dio disse, un giorno disse, portalo su sopra un monte, tagliagli la gola. Oh, ma... Genesi 22, lui portò lassù questo piccolo bambino e prese il piccolo Isacco. Oh, non era un bambino, aveva circa 14 anni. Tirò indietro i suoi piccoli riccioli, così, e tirò fuori il coltello, quella vecchia mano tremante di quel vecchio padre. Nessun dubbio, deglutendo a fatica, trattenendosi, sapete, il mio unico figlio. Ho aspettato tutti questi anni, mai, non ho mai avuto un figlio. Guardalo, guardalo, ecco, è il mio unico figlio, povero piccoletto. Ma Dio, tu mi hai detto di farlo. So di confidare nella tua parola. Non so come lo farai, ma Signore, tu me lo hai dato come uno che proviene dai morti. Ora, se volete annotare questo, Ebrei 11, 17 fino a 19, voltiamo a questo e allora lo capiremo proprio. Ebrei 11, 10 a 19. Stiamo per finire, solo tra un minuto. 11, 17. Bene. Per fede Abramo, essendo provato, offerse Isacco, e colui che ricevuta la promessa offerse, aveva ricevuta la promessa, offerse il suo unigenito. Egli, dico, a cui era stato detto, in Isacco ti sarà nominata progenie. Avendo fatta ragione, il 19° versetto, avendo fatta ragione che Iddio era potente ziandio da suscitarlo dai morti, onde ancora per similitudine lo ricoverò. Abramo disse, Signore, se tu prendi là in passato, quando ero infecondo non avevo nulla, ero un peccatore e tu mi hai reso qualcosa. Tu mi hai fatto una promessa, ed eccola qui, mi hai dato questo figlio, ed ho aspettato 25 anni perché lui arrivasse. E ora, 14 anni dopo, ebbene, eccolo, un giovanotto, proprio l'orgoglio del cuore di sua madre, l'ho sottratto da casa, tengo, la madre non lo capirebbe. Io però ti capisco, Signore, so che la tua voce è vera. Ora tu mi hai detto di offrirlo in sacrificio, di ucciderlo. E mi hai detto che attraverso di me, io sarei stato il padre di molte nazioni. Attraverso questo figlio, che tu prenderesti questo figlio, e attraverso lui, quando mi hai fatto la promessa e ho tagliato a metà quei pezzi di carne quel giorno, e quella piccola luce bianca si è messo di mezzo tra loro, tu mi hai fatto una promessa che, secondo questo figlio qui, che tu avresti risuscitato il tuo stesso figlio. Amen. Tu porteresti il tuo stesso figlio. Attraverso la progenie di mio figlio, tu porteresti tuo figlio e lui salverebbe tutta la nazione. Non so come lo farai, Signore. Non è affar mio, ma conosco la certezza di questo. Conosco la certezza della tua promessa e sono persuaso di averlo ricevuto come uno dai morti e sono pienamente persuaso che tu sei in grado di risuscitarlo dai morti. Se lo uccido, tu puoi risuscitarlo di nuovo. Prenderò la tua parola, Signore. Estrasse il coltello, disse, arrivederci, Isacco. Lo baciò, tirò indietro e allora Dio disse, aspetta un minuto. Abramo, aspetta un minuto. So che mi credi, che mi ami, ferma la tua mano. All'incirca in quel momento sentì qualcosa dietro di lui, guardò e c'era un montone impigliato nei cespugli. Da dove era venuto quel montone? Da dove era venuto? Era a 100 miglia dalla civiltà, dietro nella natura selvaggia, dove c'erano leoni, lupi, sciacalli e tutte quelle creature del genere che uccidono le pecore. E poi era molto in alto sulla cima del monte, dove non ci sono acqua né null'altro, lassù perché la pecora si cibasse. E un minuto prima di ciò non c'era. Guardò indietro ed era là il minuto dopo, là, Geova Giara. Dio disse... Abramo alzò lo sguardo e disse, tu sei Geova Giara. Che cosa significa Geova Giara? Tu puoi provvedere qualsiasi cosa, tu dici, se hai detto così, ecco fatto, tu sei in grado di farlo. Egli che cosa fece? Dovette sentire lo stesso suono che sentì Noè, quando, come ci arriverà l'acqua lassù nei cieli? Non lo so, ma egli è Geova Giara, egli può provvedere acqua lassù. Come egli solleverà un uomo da questa terra e lo porterà nella gloria? Non so dirvi. Noi siamo pesanti. Io peso 150 libbre. Io peso 200. Non mi importa quanto tu pesi. Egli è Geova Giara. Come avverrà il trasporto? Non so dirvelo. Ma quando giunge quel momento, egli farà quel trasporto. Dico questo a favore dei miei amici di colore seduti qui stamane. Giù a sud c'era un uomo di colore che portava sempre una Bibbia. Egli diceva, e il suo capo lo prendeva in giro perché diceva di avere la religione del cuore. Costui disse, non esiste una tale cosa come la religione del cuore. Egli disse, capo, c'è una cosa di cui manchi? Disse, non c'è una tale cosa come la religione del cuore, per quanto tu sappia. Capite? Lui però sapeva che le cose non stavano così. Disse, che cosa fai con quella Bibbia? Tu non sai leggere. Disse, io la credo. Disse, la credo da copertina a copertina e credo anche la copertina perché, disse lui, perché su essa c'è scritto la Sacra Bibbia. Disse, suppongo tu creda a tutte quelle storie là. Disse, sì signore. Disse, credo a tutto quello che Dio ha detto e tutto quello che Dio mi dice lo credo. Lui disse, dunque ora ascolta, Sambo, non puoi fare così. Disse, ora e se Dio ti dice di saltare là attraverso quel muro di pietra, lo faresti? Egli disse, sì signore, salterei proprio attraverso quel muro di pietra. Lui disse, come passerai attraverso quel muro di pietra senza alcuna apertura in esso? Disse, se Dio mi dicesse salta, egli non appena arrivassi là avrebbe un'apertura, perciò è proprio tutto giusto, proprio così. Dio manterrà la sua parola. Nessuna incertezza riguardo a ciò. Quando la tromba di Dio suona nelle vostre orecchie, la tromba del Vangelo, quella è certa. Amen. State con essa. Oh, è certa. Perché tutte queste persone ora, stiamo arrivando oltre l'orario, solo un commento in più o due scritture qui che penso d'aver annotato. Perché tutte queste persone fecero questo? Perché avevano sentito la voce di Dio. Ora, davvero alla svelta, ora, per finire, entro circa 3 o 4 minuti. Gesù, quando era sulla terra, disse, io ho podestà di deporre la mia vita, io ho podestà di ripigliarla. Ora, non c'era niente di incerto in ciò. Io ho, non io avrò, ma io ho ora. Io ho podestà di deporre la mia vita, io ho podestà di ripigliarla. Bene, Marta, dopo aver perso suo fratello Lazzaro, sentì lui dire, io andrò a svegliarlo, disse, dove lo avete seppellito? Ora egli, lei inviò un messaggio, disse, Gesù, vieni a guarire mio fratello, egli è malato. Gesù non vi prestò alcuna attenzione, andò avanti, lei mandò a dire di nuovo, lei e Maria ci andarono, egli non vi prestò alcuna attenzione. Poi dopo un po' Lazzaro morì, lo misero nella tomba, lui stava puzzando, giaceva là dentro da 4 giorni, il naso si era già affossato, i vermi in lui, tutto avvolto in questi panni e così via. Avevano messo la pietra sulla sommità della tomba, come si seppelliscono i morti tra gli orientali, essi hanno solo un buco, vi mettono la pietra sopra la sommità, quella era la tomba, solamente un coperchio. E all'improvviso dissero, Gesù è arrivato! E così Marta si mise allo scialletto e scese lungo la strada. Questa giovane bella ragazza, lei corse laggiù, disse, Signore, guardate quell'approccio. Un giorno lei aveva sentito un suono ed esso era conosciuto. Lei sapeva che c'è qualcosa riguardo a lui. Lei disse, ora, e se lei fosse andata e detto, noi siamo usciti dalla nostra denominazione perché tu hai predicato contro di essa e abbiamo fatto tutto questo perché tu hai compiuto così e cosà e abbiamo avuto fede in te, ora siamo il pettegolezzo della città, tutti dicono dove si trova ora il vostro pastore santo rotolante, capite? C'è l'esigenza di qualcosa, dove si trova lui? Se n'è andato? Capite? Dove si trova? Dove sono quei guaritori divini? Ricordi che fu detto di te, fratello Wright, laggiù dai predicatori e gli altri della Chiesa di Cristo. Sì, Signore. Dove sono? Dov'è? Che ne è di tutto questo? Che ne è di ciò ora? Capite? Così dopo un po' sembrava avesse dovuto proprio rimproverarlo e dirgli qualcosa. Dire, perché non sei venuto quando ti ho chiamato? Ma vedete, non è quello il modo di avvicinarsi a Dio? Non contestare, sapere che il suono è certo, continuare ad accostarsi, dire, sì, Signore. Signore, se si imporranno le mani su di me, come saprò che starò bene? Quello non è affar tuo, capisci? La sola cosa da fare per voi è solo conoscere quel suono certo, per cui Dio ha detto così, crederlo e andare avanti. Dio ha detto così, capite? Sì, Signore, è la parola di Dio. Ora, quindi, per prima cosa sapete, beh, la piccola cara Marta venne correndo là fuori e lei disse, Signore, oh, mi piace questo. Capite? Lei lo chiamò col titolo di ciò che lui era. Lui era il suo. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Capite? Disse, anche ora qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Niente di incerto in questo. No! Capite? Capite? Questo avviene quando si incontrano due positivi. Capite? Succede quando si incontrano due onnipotenti. Capite? Un onnipotente che lei aveva. Lei aveva onnipotente fede perfetta in Cristo. E Cristo era onnipotente. Capite? Lei aveva infinita fede perfetta in Cristo, che Lui era il Signore e sapeva qualsiasi cosa Egli chiedesse a Dio, Dio gliel'avrebbe data. In altre parole, lei disse: tu parla solo la parola e tutto ciò che devi fare, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Questo è onnipotente, onnipossente, perché gli disse proprio così. Capite? Bene, ed egli era onnipossente. Ecco quando due potenze onnipotenti si incontrano insieme, allora questo è un contatto. Quando qui un filo a 150 volt e questo a 150 volt, quando si uniscono avete 150 volt nei due sensi, capite? E quando avete potenza suprema, quando Gesù disse imponete le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene, e voi avete fede suprema in quello che è la verità, avete bisogno di un Dio supremo che ha fatto una promessa suprema e arriverà un supremo risultato. Amen. È questo, capite? Ora, osservatela. Lei arrivò e disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Egli disse: tuo fratello risusciterà. Lei disse: veramente, Signore, egli risusciterà negli ultimi giorni. Perché? Lei aveva sentito quella parola, sapeva che era un suono conosciuto. Certo, Signore, egli risusciterà negli ultimi giorni. Lui era un bravo ragazzo, salirà nella risurrezione generale nell'ultimo giorno. Gesù disse: io sono. Niente di incerto in questo. Io sono entrambi, risurrezione, vita. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, benché sia morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà mai. Niente di incerto in questo. Credi questo? Lei disse: sì, Signore. Credo che tu sia proprio quello che hai detto tu fossi. Tu sei il Figlio di Dio venuto al mondo per salvarci e credo che qualsiasi cosa tu faccia o dica sarà proprio perfetta. Non c'è assolutamente nessuna incertezza riguardo a te. Dove l'avete posto? Io andrò a svegliarlo. Ora, non io andrò e vedrò se posso, io andrò e proverò, io andrò e vedrò cosa posso fare a riguardo. No, niente di incerto, io andrò e lo risveglierò. Perché? Il Padre glielo aveva detto e lui aveva la promessa di Dio, la quale era vera. Egli aveva la promessa di Dio, perché gli disse in Giovanni 5:19 che il figliolo non può far nulla da se stesso, ma fa ciò che vede fare al Padre. Egli aveva già la visione di quello che Dio stava per fare, perciò ne era sicuro. Non andrò a provare, andrò a farlo. Amen, amen, amen. Oh, vorrei poter prendere quello come un cavatappi e avvitarlo a fondo dentro ogni persona. Vedete, non andrò a provare, andrò e vedrò se posso. Lo farò, andrò e lo sveglierò. Non andrò a provare, andrò a farlo. Andrò e lo sveglierò, e lo fece. Oh, ma nulla di incerto. No, io non proverò, io ho la promessa. E quando egli se ne andò, non ci lasciò e disse: bene, vi dirò una cosa, andate in tutto il mondo e organizzate grandi organizzazioni e ne avrete alcune centinaia, ma andranno bene. Ora quello sarebbe stato incerto, è quello che ha fatto l'uomo. Ecco però quello che gli disse prima di andarsene, per essere certi che non saremmo stati sedotti. Egli disse: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Cioè gli increduli, quelle persone che sono tutte rimaste chiuse nell'incredulità, essi non mi vedranno più. Voi però mi vedrete, poiché io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Giovanni 14, 12, egli disse, e le opere che io faccio le farete anche voi, e farete delle opere maggiori di questa, di più di ciò. La parola là, assolutamente, guardate nel greco, esso dice, ne farete di più, perché egli è Dio, era proprio in un solo uomo, ora Dio è nella sua intera chiesa, capite? Allora Dio era in un solo uomo, ora tutti gli uomini che crederanno a Lui. Farete più di questo, perché io vado al Padre mio, ritornerò alla luce che io ero, che condusse i figli di Israele attraverso il deserto. Io tornerò a quella e poi ancora un po' e verrò di nuovo. Capite? Giovanni 14, 12. Le opere che io faccio farete anche voi. E ora disse, è più di questo. In Marco 16, quando stava per andarsene, disse, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi avrà creduto non sarà condannato. E questi segni accompagneranno, forse? No, accompagneranno. Essi sono certi. Beh, sai, noi lo crediamo, ma naturalmente noi viviamo in un altro giorno, dice la denominazione. Quello è incerto. Ma Gesù disse, essi accompagneranno di certo, accompagneranno coloro che avranno creduto. Che cosa faranno? Cacceranno i demoni, parleranno nuovi linguaggi, imporranno le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. Oh, fratello! Non essi forse faranno questo, essi potrebbero cambiarlo e farne una denominazione? No, no! Questi segni, ebbene, essi saranno ancora credenti? Oh no, no, no. Questi segni accompagneranno, certamente, essi li accompagneranno. Egli è ancora lo stesso Dio, non è morto. Come può il codice cristiano dire che egli è risorto dai morti e poi negare che lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Ora, in Matteo 17, tutti voi che volete annotarlo, Matteo 17, 2, in questo scoprirete alla trasfigurazione. Ora, se avete un dizionario greco, guardatelo là alla trasfigurazione. Disse, ed egli fu trasformato, credo che sia, lasciatemi vedere se ho proprio quello giusto. Ora, Matteo 17, li ho tutti qui dentro. E sei giorni appresso Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, e fu trasfigurato in loro presenza. Ora, sapete cosa dice il greco che in realtà egli fece? In trasfigurato in loro presenza, egli cambiò il suo aspetto. Oh, quanto tempo abbiamo! Solo sopportate solo un po', poco. Devo solo far pervenire questo. Qualcosa mi è venuto in mente così intensamente che devo proprio dirlo. Perdonatemi, ora il pranzo, i fagioli non si bruceranno. E solo lasciate andare. Bene, egli è ancora lo stesso. Non è mai cambiato. È ancora lo stesso. Ebrei 13, 12 e 13 disse Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sentite ora, se noi crediamo che egli risuscitò, allora se egli non è morto, non si trova in nessuna tomba. Egli è vivo, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete, è vero? Ebbene, che cosa fece qui quando fu trasfigurato? Il greco dice, egli cambiò il suo aspetto. Oh, sentite, osservate l'ordine della risurrezione. Ecco quello che mi è venuto in mente proprio allora. Notate, che cosa apparve prima? Egli, qua indietro, nel capitolo successivo, il 16° capitolo, egli disse loro, alcuni di coloro che sono qui presenti non gusterebbero la morte che non abbiamo veduto il regno di Dio venire in potenza. In altre parole, che cosa farebbero? Essi avrebbero visto l'anticipo del regno di Dio, avrebbero conosciuto l'ordine della risurrezione e della venuta di Dio, capite? Nel 16° capitolo. Ora, eccolo andare lassù, e lui, quello che successe, il suo aspetto fu cambiato. In altre parole, egli fu rivelato in un altro modo. Mi seguite? Che cosa troviamo che la rivelazione era l'altra sera nell'Apocalisse? Cosa significa l'Apocalisse? Uno scultore, ciò è stato estratto qua giù facendo qualcosa, e poi quello che lui fa, toglie la cortina, dice: eccolo! Che cosa stava rifacendo qui? Si stava rivelando in un altro aspetto. In che cosa si trovava? Una condizione trasfigurata, glorificata. La sua venuta, il modo in cui sta venendo. Un Cristo glorificato, trasformato. I suoi vestimenti splendevano come il sole. Mai, oh, egli stava nella nuvola e sta venendo nelle nuvole di gloria, adombrato da una nuvola. Non una piccola sommità della nube bianca lassù, ma la nuvola nella quale egli viene è una nuvola di gloria. Tutti i suoi angeli con sé. Alleluia! Mai, ecco come egli sta venendo, in una nuvola di gloria. Ora, notate, quando lo videro stare là, e prima di questo là, gli apparvero Mosè ed Elia. Osservate quello, che cosa significava Mosè? Mosè rappresentava quelli che erano morti e stavano dormendo nella tomba perché Mosè morì e fu sepolto. Nessuno sa dove fu sepolto, ma lui rappresentava quelli che erano addormentati quando egli è venuto. Ed Elia rappresentava i traslati che non dovettero morire, capite? Eccovi, capite? E Pietro, Giacomo e Giovanni rappresentavano quel rimanente di Israele che, stando là, dicono: guardate, ecco il nostro Dio cui noi crediamo, ecco i vostri 144.000. Dove sei, fratello Wood? Eccolo, capite? Ecco a voi, Pietro, Giacomo e Giovanni, tre, una testimonianza da dare quando egli ritorna di nuovo. Quale fu la prima cosa? La risurrezione. Gli apparvero Mosè ed, congiunzione, Elia. Capite? La risurrezione dei morti. E coloro che non devono morire furono cambiati e stavano là nella sua presenza. Oh, mai! Ed eccolo stare là, glorificato. E c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni, il rimanente dei giudei, che guardano, dicono: quello è lui, è lui! Ecco l'ordine della venuta del Signore. Lo capite? Eccola, la risurrezione. Essi erano là. Oh, non è meraviglioso? Ora notate, la sola cosa che egli fece, si tolse la sua maschera della natura umana e divenne in uno stato glorificato. Capite? Egli cambiò il suo aspetto. Ora, non tre persone, come cercano di dire oggi le denominazioni. Oh, fratello, non tre persone, non tre cambiamento, non tre persone, ma tre cambiamenti della stessa persona. Oh, mai! Buon Dio! Una volta egli apparve quale padre, si tolse la maschera, egli era un figlio. Ora si toglie la maschera di carne ed è lo Spirito Santo. Non tre dei, tre cambiamenti dello stesso Dio. Oh, benedetto sia il nome del Signore. Tre cambiamenti della stessa persona, capite? Ora, quando egli era sulla terra, era la colonna di fuoco che condusse i figli di Israele. Giusto questo? Poi egli è stato fatto carne nel Figlio di Dio, onde gustasse la morte per l'intera razza umana, perché facesse un'espiazione. Lo credete? Ora, che cos'è egli oggi? Lo stesso Gesù, lo stesso cosa? Ieri nella paternità, lo stesso nell'essere figlio, lo stesso qui nella forma dello Spirito Santo, la stessa luce. Paolo, sulla strada per Damasco, fu gettato a terra da una luce e disse: chi sei tu, Signore? Disse: io sono Gesù. Oh. Proprio così. Che cos'era? Tre volte egli si tolse la sua maschera. Tolse la sua maschera da una colonna di fuoco e divenne cosa? Un uomo per togliere il peccato. Tolse la sua maschera come uomo e tornò di nuovo a essere uno spirito, chiamato lo Spirito Santo. Lo spirito di un uomo per tornare ad essere su di voi e in voi e le stesse medesime opere. Lo vedi, Chiesa? Non c'è nulla di sconosciuto in questo. Le opere che io faccio le farete anche voi, poiché io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine della consumazione, la fine del mondo, la fine del tempo, la fine di tutte le cose. Sarò proprio con voi facendo le stesse opere. Ora, non c'è nessuna incertezza in questo. Voi però sentite qualcuno dire: bene, devi essere un presbiteriano, devi essere un metodista, tu, noi battisti lo abbiamo, noi pentecostali lo abbiamo. Ciò è tutto sbagliato, sono menzogne, ciò è incerto. Come può averlo Pentecoste, la denominazione pentecostale, quando di loro ci sono 30 organizzazioni diverse? Qual è esso? Come possono averlo le metodiste, quando ci sono la metodista primitiva e la libera metodista e metodiste dopo metodiste dopo metodiste? E circa 60 e più, penso, diverse organizzazioni dei battisti e tante diverse organizzazioni dei cattolici e così via. Dove si trovano tutte loro? Qual è esso? Sono un suono sconosciuto. Ma quando sentite lui, io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello è un suono conosciuto. Perciò chi saprà come prepararsi se la tromba dà un suono sconosciuto? Di che si tratta? Dove possono? Come possono essi? Come può lui farlo quando ci sono 900 organizzazioni diverse? Bene, tu non puoi farlo. Quando egli disse in Atti 2:38, ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, non c'è niente di incerto in quello. Voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Non forse riceverete, forse dovreste, ma voi riceverete. Quando? Quando vi siete ravveduti. Ora potete entrare là senza ravvedervi e voi non lo riceverete. Ma quando vi ravvedete completamente e credete al Signore Gesù Cristo, voi lo riceverete. Niente di incerto, voi riceverete il dono dello Spirito Santo. È giusto questo? Quando egli disse: se impongono le mani sugli infermi, essi staranno bene. Qualsiasi cosa chiedete nel mio nome, io la farò. Niente di incerto? Quello è certo. Questi segni, io sarò con voi. Voi ora direte: beh, la nostra Chiesa non crede in quel genere di cose. Bene, ciò è proprio un suono sconosciuto. La Bibbia dice così. Egli stesso disse: io sarò con voi e le opere che una volta feci le farò sempre in voi e sarò con voi fino alla fine del mondo. E chi crede in me, quando imporrà le mani sopra di loro, se sono infermi, staranno bene. Staranno bene, non forse staranno bene. Jones è stato bene, mentre Johnson no. Questo non ha niente a che fare con ciò. Se Johnson avesse creduto come Jones, pure lui sarebbe stato bene. E così? Niente di incerto, niente di incerto. Io non caccerò fuori chi viene a me. Nulla di incerto. Beh, ora egli potrebbe non ricevermi. Oh, povera persona illusa! Ascoltate, lasciate che vi dica come suo servitore. Non c'è nessuno che venga a lui che egli non riceverà. Quando i vostri peccati fossero come lo scarlatto, saranno imbiancati come la neve. Niente di incerto. Io perdonerò parte di quelli, forse avete fatto questo e avete fatto quello e io vi imputerò. Saranno imbiancati come la neve. Beh, egli non mi perdonerà per quello che ho fatto a mio marito, quello che ho fatto a mia moglie, quello che ho fatto a mia sorella, quello che ho fatto a mio fratello, ciò che ho fatto. Non mi importa quello che hai fatto, non c'è niente di incerto. Egli perdonerà ogni cosa. Quando fossero rossi come la grana, diventeranno bianchi come la lana. Niente di incerto. Ravvedetevi e siate battezzati, ciascun di voi nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati. Voi riceverete il dono dello Spirito Santo. La promessa è per voi, i vostri figli, coloro che verranno per molto tempo appresso. Quindi osservate ora, osservate voi, trinitari estremisti, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Questa stessa ricetta farà effetto per ogni genere. Non può darsi che avvenga dopo un po' ciò cambierà in Padre, Figlio e Spirito Santo. Tu, povero insegnante illuso, Dio non può mutare, Egli è infinito. La ricetta fa effetto ogni volta che voi la date nel giusto modo. Sì, Signore. Ora, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Voi riceverete lo Spirito Santo. Poiché essa è cosa? Questa ricetta, questo battesimo, questa forma di battesimo, questo Spirito Santo, questa stessa potenza. Non solo stringere le mani, dire, girerò una nuova pagina e agirò meglio. No, Signore. Riceverete il dono dello Spirito Santo e la potenza di Dio verrà su voi, cambierà le vostre vie, parlerà in lingue, imporranno le mani sugli infermi, cacceranno demoni, compirà la stessa cosa che fecero loro. Per quanti? Quanto a lungo? Fino alla fine dei discepoli? Se dici così, sei un falso profeta. Se dici così, sei un falso insegnante. Poiché Gesù Cristo, la Bibbia ci insegna che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E gli apostoli dissero qui che a voi è fatta la promessa ai vostri figlioli e a coloro che verranno per molto tempo appresso. A quanti? Ditelo assieme a me. A quanti il Signore, il Dio nostro, ne chiamerà? A quanti? Ogni epoca, ogni generazione, ogni colore, ogni credo, ogni qualsiasi cosa, a quanti Dio chiama. E se Dio vi chiama, Egli vi comanda di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo e ricevete lo Spirito Santo. Allora Cristo stesso vive in voi e non c'è alcun suono sconosciuto, nessuna incertezza adesso. Voi avete la Bibbia, oh, vi basate su essa, potete vivere su essa. Potete morire su essa, risorgerete su essa. Gloria è la parola di Dio. Mai come Rebecca che abbeverò il cammello, lo stesso cammello che lei abbeverò, lei lo cavalcò per incontrare lei, la sposa. Lo stesso Dio di cui predichiamo, la stessa parola che è Dio, lo stesso Dio che nella parola un giorno ci risusciterà mediante il battesimo dello Spirito Santo e i nostri critici saranno uccisi dalla stessa potenza che vi solleva nella gloria. Oh, mai! Alzatevi e cavalcateci sopra! Voi, gente che siete infermi, non mancate di credere a Dio! Hanno fatto Leo e gli altri, non so se ha distribuito i biglietti di preghiera, è stato distribuito qualche biglietto di preghiera. Billy non è venuto stamattina, lui ieri ha preso il raffreddore e lui... Bene, ora cosa? Noi non ne avremo bisogno, non ne avremo bisogno. Ascoltate, credete che quello che ho predicato è la verità, credete con tutto il cuore? Per voi è un suono conosciuto? Come fa questo suono? Il primo incarico che Gesù diede a Matteo 10 alla sua chiesa, andate questi, e io non lo sto leggendo, lo sto solo citando, Matteo 10. Potrei prenderlo qui. Poi chiamata a sé i suoi 12 apostoli, diede loro potestà sopra gli spiriti immondi da cacciar fuori gli spiriti malvagi e di sanare gli infermi, di risuscitare i morti e di cacciare demoni e di sanare la lebbra. Esatto? Col portare le persone a crederci, poi imporre le mani sopra di loro, portare le persone a crederci, poi imporre le mani sopra di loro, portare le persone a crederci, imporre le mani sopra di loro. Fu quello il suo primo incarico quando mandò i suoi 70? Quale fu l'ultimo incarico che egli diede? Marco 16, le ultime parole che uscirono dalle labbra del nostro Signore quando incaricò la sua Chiesa. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Ora ricordate, può darsi che lui sia condannato? Potrebbe avere una probabilità? Non avrà una minima probabilità, nessun suono sconosciuto in questo. Se lui non crede, sarà condannato. Ora, che genere di segni li accompagneranno? Questi segni, ad alcuni di loro li accompagneranno, può darsi che accompagneranno, forse accompagneranno. Questi segni lì accompagneranno. Loro crederanno nella guarigione, crederanno nel cacciare i demoni, crederanno nel parlare in lingue. Oh, crederanno in tutte le opere soprannaturali di Dio, il risorto Gesù che opera con loro. È questa la verità? È questa l'ultima parola di Dio? Allora anatema a chi cerca di aggiungerci o toglierne. Ecco in che maniera essa è, il modo in cui essa è. La chiesa pentecostale era una chiesa chiassosa. Allora, al principio, quando lo Spirito Santo scese la prima volta, la Vergine Maria, come se fosse ubriaca, barcollante, sotto la potenza di Dio e tutti gli altri in quel modo. E la gente disse, costoro sono pieni di vino nuovo. Ecco come fu ordinata la chiesa. Ogni chiesa è ordinata in questo modo. Ogni volta che Dio ha una chiesa, sarà quel genere di chiesa, perché essa non ha nessun suono sconosciuto. Bene, ebbene il nostro vescovo ha detto, non mi importa quello che dice il vescovo, quello che ha detto la parola, capite? Il vescovo ha un suono sconosciuto. Se lui suona la stessa cosa che questa, lui ha ragione. E poi, se la Chiesa non agisce in quel modo, come agiva? È nell'errore. Se dite di averlo e non avete agito in quel modo, allora in voi c'è qualcosa che non va, perché questo è esattamente quello che essa ha detto. Tutti, sentite il. Dopo scesero alla casa, Filippo scese a predicare ai samaritani, impose loro le mani. Paolo scese, cioè Pietro scese, impose loro le mani. Essi ricevettero lo Spirito Santo, fecero la stessa cosa che fecero loro al principio. Salirono alla casa di Cornelio e lassù c'erano tutti i gentili, i greci e così via. Imposero loro le mani e si ricevettero lo Spirito Santo, come lo ricevettero loro al principio. Lasciate che vi dica qualcosa, sono un missionario, sapete come... Ora, io credo che un missionario sia l'uomo che va e viene, quello è un missionario. Se vai là per restare, essi chiamano quello un missionario, ma quello è un colono, tu hai solo cambiato la tua residenza, capite? Quello non è un missionario. Un missionario? Paolo era un missionario, lui non si fermava, continuava proprio ad andare. Un missionario, non cambiare residenza, continuare proprio ad andare. Un missionario. Ora, nel campo missionario, vi dirò, in fondo nelle regioni più basse dell'Africa, giù dai piccoli vecchi boscimani, ed essi neanche sapevano se fossero esseri umani o no. Da lungo tempo il governo britannico, quando conquistarono il Sudafrica, se andate in una piccola giungla e c'è, voi vedete le zone selvagge, barcollano come un mucchio di scimmie e guardate in giro, non c'è niente. E appena guardate, si spingono su attraverso la sabbia, voi vedete una piccola testa nera che guarda intorno. Capite? Costui si era sepolto nella sabbia, era uscito e si scrolla la sabbia d'addosso rapidamente. Non pensavano di essere, animali per molto tempo. Ma sapete come hanno scoperto di essere esseri umani? Essi avevano dei cani e un cane non abiterà con nient'altro che un essere umano. Capite? Ed hanno scoperto di essere esseri umani. E prendete uno di quei piccoli tizi, e prendete uno dei i Basutos, lo Shangan, i Kosas, una di quelle tribù che non distinguono nemmeno qual è la mano destra e la sinistra, sempre qualcosa, bla bla blu, sapete, e parlano così. E le donne e gli uomini e tutti sono nudi. Vi dico cosa fare. Voi lasciate solo che lo Spirito Santo scenda su di lui e farà la stessa cosa che fate voi qui quando lo Spirito Santo scende su di voi. Non c'è alcun suono sconosciuto in esso. Lui non ha mai sentito una tale cosa come parlare in lingue in vita sua. E guardate, qui lui sta parlando a voi in lingue, ma qui c'è l'interprete. Questo tizio sta là e dice, vuoi essere salvato? Sì, c'è qualcuno lassù. Alza le mani e ricevilo. Bene, bene, oh mai, eccolo cominciare a parlare in lingua, non è mai sentito, non è sa nulla, non c'è alcuna incertezza in questo, è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Osservatelo, lui andrà dritto nelle tribù e andrà a pregare per gli infermi, non dovete dirglielo. Noi donne americane, voi membri di chiesa, non sto tanto parlando a voi qui, questo è registrato, sapete. Voi membri di chiesa là fuori indossate pantaloncini e vi comportate male nel modo in cui siete. Ogni anno ve ne togliete un po', allora avete pantaloncini, poi pantaloncini corti, poi pantaloncini corti, di pantaloncini corti e tutto in quel modo. Ebbene tu, povero membro di chiesa illuso, tu sei peggiore di quanto siano loro in Africa. Quando quel giorno quelle donne stavano proprio là, quando in una volta 30.000 ricevettero Cristo come loro salvatore personale, e voi cantate nei cori e indossate pantaloncini nel prato intorno alla casa per tagliare la vostra erba e in centro città, voi siete peggiori di quanto sono loro. Voi esse si leveranno nel giorno del giudizio e vi faranno vergognare di voi stesse. Ho visto donne stare là che erano nude, non avevano nient'altro che una piccola pezza sulla loro fronte in quel modo, e nelle loro parti superiori, qui, le parti del loro seno, niente affatto, è solo una piccola striscia, circa 4 o 6 pollici, un po' intorno alla loro cintola, così, che pendeva davanti a loro, e anche gli uomini stavano là, totalmente nudi, non distinguevano la mano destra dalla sinistra. E non appena venne la potenza dello Spirito Santo, quelle donne incrociarono le loro braccia e non avevano altro per coprire il loro seno. Incrociarono le braccia dalla vergogna e si allontanarono. E il giorno dopo avevano addosso degli abiti. Alleluia! Non c'è alcuna incertezza in questo. Lo Spirito Santo vi fa indossare gli abiti, voi vi fa agire decenti. Niente di incerto in questo. Non volete Lui? Non amereste servire qualcuno simile? Il Signore Gesù, allontanatevi da questi suoni sconosciuti. Oh, tu sei una piccola creatura popolare, sì, tutta messa in ordine e tutto il resto. Pensi di essere popolare, ma, cara, tu stai morendo. Pensi di vivere e invece stai morendo. La Bibbia ha detto, la donna che vive nei piaceri è morta mentre vive. La Bibbia l'ha detto, questo non è un suono sconosciuto. Ha detto lei è morta, proprio così. Nessun suono sconosciuto riguardo esso. Esso è certezza, fratello. Dio è un Dio santo e quando un uomo è nato dallo Spirito Santo, lui è un candidato. Non è solo quello, ma lui è un re, è un principe, è di un'altra nazione. Il suo regno è lassù, è riempito con la potenza di Dio, la presenza di Dio. La donna che fa quello indossa gli abiti. L'uomo vive decente e fedele verso sua moglie. La moglie vive fedele e decente verso suo marito. Costoro non vogliono niente del mondo. I loro affetti sono posti sulle cose lassù. E si hanno finito con le cose del mondo? Sono nuove creature in Cristo. Ed essi sono santi, lo vivono. Non loro santi, ma lo Spirito Santo li governa. Non hanno la loro stessa mente, lo Spirito Santo si muove in loro, ecco perché si comportano da pazzi per le persone del mondo, perché loro sono mossi da uno spirito di un altro regno. Oh, so che è così, amico, una volta ero perduto, ma ora sono ritrovato, ero cieco a quelle cose, ma ora vedo. È stata la grazia che ha insegnato al mio cuore di temere, è stata la grazia che ha alleviato le mie paure. Quanto preziosa apparve quella grazia all'inizio, nell'ora in cui credetti, quando venni a Cristo. Ora, in chiusura, tanto per la salvezza quanto per la guarigione, lasciatemi dire queste parole solo per un minuto. Paul Reeder era un mio amico, l'ho conosciuto solo un poco. Io ero appena un ragazzo, sedevo ai suoi piedi. Il grande ministro che morì non molto tempo fa in California. E quando stava morendo, lui contrasse il cancro e stava morendo là, in California. Il tabernacolo che ora ha O.L. Jagger lo aveva lui, lassù, il vecchio, proprio, non ricordo con quale nome era chiamato allora, ma ora è la Chiesa del Mondo. il vecchio tabernacolo di Paul Reeder e si saliva dall'Eldorado Street, mentre salite nella sua direzione, si attraversa il tempio di McPherson, proprio là, oltre la via al parco. Ora, quando Paul Reeder ne era il pastore, essi uscirono là, e quando lui era, prima che morisse, impose le mani sopra le spalle di un fratello che io conosco molto bene, un amico di Ernst Bachter, e disse: se avessi preso il mio messaggio di grazia e lo avessi venduto ai pentecostali fervidi, e invece di cercare di giocare con un gruppo di battisti, oggi sarei vissuto. Ma disse: tu mi hai afflitto ed io mi sono fatto a pezzi, e tutto in un tale pasticcio, tanto che ora sto morendo. Così, quando lui giaceva là nella stanza, essi tirarono giù gli avvolgibili e così via, ed essi stavano là cantando: più vicino a te, mio Dio. E lui aveva il senso dell'umore. Disse: chi sta morendo, io o voi? Poi sembrato come stesse morendo più di quanto lo stia io. Disse lui, disse: non fate così, cantatemi un vero cantico vivace del Vangelo. E un piccolo quartetto dall'Istituto della Bibbia di Moody cominciò a cantare: là alla croce dove morì il mio Salvatore. Egli disse: questo suona meglio, lode a Dio. Disse: dov'è Luke? E Luke e Paul restavano insieme, proprio come mio figlio Billy ed io. Essi erano fratelli ed essi rimanevano uniti. Disse: dov'è Luke? E Luke non voleva vedere suo fratello morire ed era nella stanza accanto, là, all'ospedale. Disse: andate a prenderlo e ditegli di venire qua. E quando venne dove era Paul, Paul si allungò e prese la sua mano, e Luke cercava di girare la testa. Disse: Luke, siamo stati insieme in molte dure battaglie, non è così, fratello? Disse: sì, è così. Durante questi anni ci siamo affaticati, fratello, proprio così, molte dure battaglie. Ma disse: Luke, pensaci, tra 5 minuti da ora starò nella presenza di Gesù Cristo, vestito nella sua giustizia. Strinse la mano del suo fratello, poi morì. Non c'è niente di incerto in questo. Lui conosceva il sentiero che stava percorrendo. Lui sapeva, aveva il battesimo dello Spirito Santo, la potenza di Dio nella sua vita. Una volta era uno che tagliava i tronchi, abbatteva alberi e così via, e disse: era anche un missionario come io, vado oltre mare. E lui e Luke e gli altri erano giù in un'isola, si presero la febbre da emoglobinuria, se qualcuno sa che cos'è, e morte da lì a poco, ed è davvero grave. E così si era preso la febbre emoglobinuria. Avvenne molto addentro nelle giungle, dove non c'è niente. Lui e la sua simpatica moglie erano là. Sapete come egli disse? Vi ho raccontato la storia. Come egli disse: l'ultima volta ebbi un sentimento per ciò, quando lei lo salutò con un bacio. E quindi loro erano là in fondo e la prese. Continuava a farsi buio, più buio nella stanza. Lui disse di sapere che stava per andarsene, o lui pensava che stesse andandosene. Egli disse a sua moglie, disse: tesoro, si sta facendo tanto buio qui dentro. Disse: sto morendo. E lei disse: oh, Paul, Paul. E lei cadde sulla sua faccia e cominciò a gridare. Disse: tesoro, continua proprio a gridare, lascia che io continuo a invocare Dio e fammi sentire la tua voce, che qualcuno preghi, io non riesco più a pregare. Disse: mentre sto morendo voglio sentirlo. E lei continuò a invocare Dio. Oh Dio, non farlo morire, il suo compito ancora non è finito. Continuare a gridare: oh Dio, per favore, non lasciare morire Paul. Lei giaceva sopra di lui in quel modo. Si fece più buio e più buio. Disse: cara, sta diventando più buio e più buio e più buio e più buio. Infine perse i sensi. Egli disse: quando svenni, sognai che ero nuovamente un giovane uomo. Disse: ero su, nella foresta, su in Oregon, da dove era venuto. Disse: avevo abbattuto un albero. Il capo disse, mi disse: sali là in cima alla collina, Paul, e voglio che tu abbatta un certo albero e tutto questo, e poi dobbiamo fare del legname. e disse d'aver detto, bene, capo, e disse che potevo odorarli, quanto freschi fossero e quanto bene si sentiva. Disse che stava correndo su per la foresta in quel modo e lui prese la sua scure e diceva che poteva sentire quel tagliente della vecchia scure entrare in quel pino tenero, sapete, quel pino dell'Oregon. E disse che quando scendeva là dentro, sapete, nel sud hanno quello stesso albero, è molto duro, salite al nord e più arrivate al freddo, più tenero diventa l'albero. Disse che poteva trovare, disse che prese la sua scure e andò dall'altra parte con quella vecchia scure a doppio taglio e ne tagliò tutti i rami. Disse che conficcò la scure là dentro, disse, bene, scenderò proprio la collina con esso. Lo afferrò e disse che non riusciva proprio a sollevarlo, non poteva proprio sollevarlo. E disse che provò e provò, disse che si ricordò che i muscoli migliori di un uomo sono nelle sue spalle. Così congiunse le ginocchia, così non si provocherà un'ernia, e vi si chinò sopra e lo afferrò, e impiegò le sue ginocchia, i muscoli nel posteriore delle gambe, quassù, il polpaccio della gamba, sulle sue braccia, sul suo dorso, vi mise tutta la sua muscolatura. E disse che tirò e tirò e non riusciva proprio a farcela. Disse che proprio si affaticò tanto che provava e provava. Disse, devo portare questo tronco laggiù, devo farlo, il capo l'ha commissionato laggiù, devo portarlo là. Ebbene, disse, di solito non so dove andate tutta la mia forza, perciò ha ragione, avrei potuto mettere quel coso sulla mia spalla e camminare con esso. Disse, ma non riesco proprio ad alzarlo. E provò, e provò, e provò, disse che lui proprio non riusciva a farcela. Lui proprio si sfinì, disse che si accasciò proprio contro l'albero. Disse, mi sono solo affaticato e sgobbato, sgobbato e sgobbato, fino a che non riesco ad andare oltre, sono, devo portare quel tronco laggiù, ma non so come poterlo fare, non riesco a sollevarlo. Disse, proprio seduto là così, e gli disse, non so proprio cosa fare, e disse che udì la sua voce del suo capo, disse, Paul, e disse che era la voce più dolce che avesse mai sentito. E disse, quando mi voltai a guardare, disse, non era il mio capo, ma era il mio vero capo, disse, era Gesù. Egli disse, per che cosa ti affatichi? Paul, disse, vedi quel torrente che passa là? Disse, quel torrente scorre proprio presso il campo. Disse, perché non lo spingi soltanto nell'acqua e vi monti sopra per proseguire in basso? Perciò lui disse che solamente prese il tronco e lo rotolò nell'acqua e vi saltò sopra e andò sopra quelle piccole rapide, proprio vociando e gridando. Diceva, ci sto cavalcando sopra, ci sto cavalcando sopra. E disse, quando tornò in sé nella stanza, sua moglie giaceva sopra di lui pregando. Lui saltò su in mezzo al pavimento gridando, vi sto cavalcando sopra, vi sto cavalcando sopra. Fratello, lascia che ti dica qualcosa stamane, non t'affaticare per questo. Io non cerco di affaticarmi per questo, ciò ti esaurirà, avanti e indietro. Io sono metodista, sono un battista, io sono questo. Ho solo ricevuto Gesù per grazia, ho preso la sua promessa, egli è venuto a me ed io ci sto cavalcando sopra. Non mi importa quello che succede o quello che passa, quante volte sono chiamato pazzo fanatico. Per la vostra guarigione stamane quando abbiamo pregato, ora sarà l'una, non avremo tempo per una linea di discernimento, pregheremo per i malati e prenderemo e pregheremo qui per ognuno. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E così, se imporranno le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. E così, ci sto cavalcando sopra. Siete pronti a cavalcarci sopra? Chiniamo i capi solo un momento. Dio clemente, oh questi ultimi giorni in cui le ore diventano buie, la Chiesa barcolla intorno alla parola, essi sono stati distorti mediante le denominazioni e sanno di non essere a posto, Signore, possano semplicemente smetterla di distorcerla. Forse qui ci sono persone stamane che sono andate da chiesa a chiesa. Una volta erano nella metodista, poi in una battista, poi in una pentecostale, poi una chiesa di Dio, poi una nazarena. Oh Dio, possano proprio essi smetterla di fare questo. possano semplicemente venire, cavalcare stamane sulla promessa, Signore, proprio rilassarsi, prendere Dio per la sua promessa quando disse: se vi ravvedete, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Dio, concedi che si possano cavalcare su quella promessa stamane, cadere nell'oceano della sua bontà, gli spruzzi della vita eterna, l'acqua dello Spirito. Accordalo, Signore. Possa lo Spirito Santo che sta scorrendo, gorgogliando vigoroso proprio ora presso la loro porta, possano loro fare un salto nel flusso sulla promessa di Dio e dire: Signore, ci sto cavalcando sopra, eccomi, ci sto cavalcando sopra. Possano gli infermi afflitti che sono malati e non sanno cosa fare. I medici li hanno dati per spacciati e si hanno lottato da ospedale a ospedale, da porta a porta, da luogo a luogo. Non sanno cosa fare, Signore, ma il flusso della vita sta scorrendo proprio presso di loro stamane. Possano prendere quella scrittura, Marco 16, se imporranno le mani sopra gli infermi e si staranno bene. I credenti staranno bene quando hanno imposto le mani sopra di loro. Signore, possano loro prendere questo in considerazione stamane, andarci sopra e dire: Signore, eccomi, non so come andrò, ma ci sto cavalcando sopra. Andrò proprio lungo i flussi, rallegrandomi, sguazzando le mie mani nelle acque della vita, gettandole nella mia anima e su nel mio capo, e bagnando me stesso nella tua bontà, e rallegrandomi mentre vado, cavalcando sopra la tua promessa che tu hai detto, essi staranno bene. Concedilo, Padre. Ora, con il nostro capo chinato, mi chiedo se in questo edificio c'è una persona stamane. Quanti in questo edificio stamane che non conoscono Cristo come proprio Salvatore e credete che vi sia stato portato il flusso di vita? Avete avuto ogni genere di suoni sconosciuti, avete costruito la vostra casa sopra cose che sono sabbia che sprofonda. Vi rendete conto che un giorno morirete, uscirete da questo mondo. E volete, davvero, desiderate sentire un suono certo e credete di averlo sentito stamane, che Cristo ancora vi ama. Non mi importa quanto peccaminoso tu sia, Egli ancora ti ama. E tu vorresti che io ti ricordi in preghiera? È proprio dove ti trovi. Non possiamo chiamarti qui all'altare, non c'è nessuno altare perché è pieno di bambini e così via. Ma tu vorresti, credi di voler accettare Cristo proprio ora come tuo Salvatore personale e vuoi che io ti ricordi in una parola di preghiera? Volete alzare la mano? Dite: io ora, Dio ti benedica, 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 molto in fondo, Dio ti benedica, quassù, nel mezzo, giù, su questo lato, Dio ti benedica. Ora accetto Cristo come mio Salvatore personale. Desidero che Lui sia buono con me. Dio ti benedica molto in fondo, nel retro, molto in fondo nella corsia. Ti vedo là, in fondo. Dio ti benedica. Ci sarebbe un altro? Alza la mano. Non importa dove sei. I capi, i chini. Dio ti benedica, signorina. Dio ti benedica là dietro, sorella. Dio ti benedica là in fondo, sorella. Tu non hai alzato la mano, ma sono andato a visitare tuo marito ieri sera. Era là all'ospedale, molto grave, dalla sua alla chiesa del fratello. Non preoccuparti, egli starà bene. Il Signore l'ha toccato proprio là ieri sera. Ho visto quel che non andava in lui. Per 4 giorni i medici hanno cercato di scoprirlo, ma non sono riusciti a trovare nulla con i raggi X. Ma lo Spirito Santo va più a fondo di un raggio X. Perciò lui ha, va tutto bene? Lui ora sarà a casa. Forse verrà oggi a casa. Bene, qualcun altro ha preso molto in fondo nel retro. Dio ti benedica. Voglio accettare Cristo come salvatore personale. Voglio essere pronto allora. Conosco l'incertezza della mia casa. Conosco l'incertezza del mio lavoro. Conosco l'incertezza della mia vita. Non so in quale momento morirò. Posso morire pure oggi. Non so, è incerto. Ma voglio un suono conosciuto. Credo di averlo sentito oggi mediante il Vangelo che Gesù Cristo mi ama e voglio accettarlo come mio salvatore personale. Qualcuno che non ha alzato le mani e vuole farlo? Dio ti benedica. Dio ti benedica. Bene. Qualcun altro alzi la mano che non l'ha mai alzata prima. Alza la mano. Di, ricordati di me, fratello Branham, in preghiera. Dio ti benedica. Bene. Padre Celeste, c'è stato un suono conosciuto che queste persone hanno udito. Molti di loro, qui letteralmente molti, che stamane ti hanno accettato come salvatore personale. Ora, Padre, so che è tradizionale far venire le persone a un altare per pregare, ma non è scritturale, perché la scrittura ha detto quanti credettero a Lui furono battezzati. Perciò prego, Padre, che costoro che ti hanno creduto, ai quali ti sei rivelato in quel suono conosciuto di una voce, che essi sanno che si tratta di te, ed essi ti vogliono quale Salvatore, hanno alzato la mano perché io li ricordi in una parola di preghiera. Oh Dio, sapere che le ore stanno giungendo al termine. Ora le luci si stanno spegnendo, la luce della civiltà si sta spegnendo, la luce dell'America si sta spegnendo, la luce delle nazioni si sta spegnendo, poiché sta entrando la luce del mondo. Io prego, Dio, che tu lasci ricevere loro questa grande luce. Ci rendiamo conto che nessuna oscurità può esistere nella presenza della luce. La luce è tanto più forte dell'oscurità. E fai loro sapere che circa 10 ore fa questo edificio era tanto scuro quanto poteva essere. Non si riusciva a vedere una sedia. 10 ore fa in questo edificio era buio pesto. Ma il sole è sorto. Dove se n'è andata quell'oscurità? Trovatemela! Non si può trovare! Dov'è la sua chimica? Che cosa le è successo? Non può essere trovata, è sparita! Così sono ora i loro peccati, dove 20 minuti fa l'oscurità si trovava nella loro anima, ma ora hanno accettato te come proprio salvatore e l'oscurità è tutta scacciata. I vostri peccati, che erano molti, sono stati purgati e ora sono bianchi come neve. Non potete più trovarli. Sono tolti dal libro, sono tolti dall'archivio. Il sangue di Gesù Cristo li perdona del loro peccato. Possano essi in cambio levarsi ed essere battezzati stasera nel nome di Gesù Cristo, invocare il nome del Signore e ricevere lo Spirito Santo. Concedilo, Padre, li affido a te stamane come i trofei del messaggio nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio. Ora, con i vostri capi chini, ciascuno di voi che ha alzato la mano, se ancora non sei stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, la Chiesa sarà. Abbiamo servizi stasera e prepariamo ora. Lasciate ora che il pastore annoti il vostro nome stamane. Il vostro battesimo, cioè non stamane, è così, fratello? Sì, si battezza stamane, immediatamente dopo questo servizio battesimale. Venite proprio avanti. Abbiamo gli abiti pronti per voi per essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Tu ora sei un cristiano. La luce di Dio è venuta al tuo cuore. Ricorda quanto buono è questo. Gesù disse: nessuno può venire a me se mio Padre non lo attira. Perché avete alzato la mano? Perché qualcosa vi ha detto di alzarla. Lo stesso che vi ha detto di alzarla ha fatto la promessa. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Nessuna incertezza in questo. Ora voi avete vita eterna. Se lo credete con tutto il cuore, ora siete passati dalla morte alla vita. Voi vivrete per sempre. Ora ricevete il suo Spirito Santo, la potenza di Dio, per operare nella vostra vita e per farvi operare per Lui. Possiate stamane riceverlo mentre siete battezzati nel nome di Gesù Cristo. Per quelli che sono infermi e vogliono che si preghi per loro, voglio vedere il numero, così posso vedere se noi alzate la mano, vedere quanti, nel caso avere una fila di discernimento o ce ne sono troppi. Dovremmo solo pregare per loro, ce ne sono troppi. Ci sono 150, 200 persone per cui pregare. Bene, quanti hanno mai visto il discernimento? Alzino la mano. Bene, tutti voi. Proprio così, perciò sapete che cos'è. Ora, credete stamane di aver sentito la voce di Dio? Ora chiederò al fratello Wood, al fratello Fred Sottman e ad alcuni degli amministratori di venire qua solo un momento. Alcuni di voi, fratelli amministratori o diaconi o quel che sono, vengano qua solo un momento. Ora si sta piuttosto per congestionare qui e desidero che siate d'aiuto. Ora a voi gente su questo mio lato destro per cui si pregherà, voglio che veniate da questo lato qui e il fratello Collins stia proprio giù là dentro se vuole e scenda proprio qui così che essi possano passare e per i quali si possa pregare. Chiederò a voi piccoli fanciulli su questo lato dell'altare se passerete da questo lato solo per alcuni minuti per il fratello Branham, non per me ma per il Signore Gesù. Ora voi fratelli restate qui affinché le persone possano proprio passare e poi prenderemo tutti su quest'altro lato. Ora da questa prima fila proprio qui, fratello Charlie, mi chiedo se voi fratelli David, voi se volete venire qua su o piuttosto spostarvi indietro verso il retro. Bene, ora i primi qui in questa fila, salite solo così. Cominciamo da quel lato, di là e contro il muro, mentre preghiamo ora, quando ci prepariamo a cominciare. Ora, non ancora. Poi, quando questo lato qua giù, vi avremo tutti per tornare da questo lato. E allora, e poi continuate a uscire da quel lato e poi scendete. Ora, gli amministratori e gli altri vi accompagneranno nella posizione corretta. Ora, se quella signora è disabile, non riesce a salire, è come la ragazzina qui nella sedia, ora tu siedi proprio dove sei, verrò proprio io da te, capisci? Conosco la piccola Edith, lei sta là in fondo e la porteremo proprio quassù. Quelli che non riescono a salire, verrò io da voi. Ora, a che ci servirà stare qui e parlare? A che ci servirà predicare questa parola di Dio se voi non la sentite? Capite? Chi ode e crede? Chi ode? Voi siete pronti e ciascuno di voi pronto ad affidarsi a Dio e dire questa è la parola di Dio e non mi importa quale sia la mia condizione, dopo che si sarà pregato per me io sarò guarito in ogni caso. Lo crederete? Ora, molte persone si aspettano qualcosa, sapete, come e se quella donna, quando ho pregato per lei sui gradini, in fondo, là dietro, l'ho guardata e allora ciò ha avuto luogo. E se lei avesse detto, è passato il primo mese e sono solo, divento sempre più grossa, capite? No, non lei. Lei ha sentito una voce e quella voce glielo ha detto e lei l'ha creduto con tutto il cuore e il tumore dopo un po' ha continuato proprio a diminuire e ora lei è normale e sana. Leo, dove sei? È qui da qualche parte? Non ricordo qual è il nome di quella signora, probabilmente qualcuno lo saprebbe. Io ho il suo indirizzo, lo porterò giù in chiesa. Tu cosa ricordi il suo nome? È Red Redford o Redford, abbiamo il suo nome e indirizzo. Se vorreste scriverle, lei è stata guarita proprio qui da un tumore che pesava oltre 30 libbre. Neanche un segno su lei di bisturi. C'è la sua foto quando lei aveva il tumore. Eccola ora, senza un segno da nessuna parte. Dio l'ha guarita, l'ha tolto da lei. Ci sono le dichiarazioni del medico in cui l'aveva data per spacciata, morire di cancro che le ha roso i reni, e ora lei è in condizioni normali e in salute senza affatto alcun disturbo di reni. Lei è una delle decine di migliaia. Che cos'è? Non è un suono sconosciuto? Ma la faccenda di ciò è, amico, puoi sentirlo? Ora, se la tromba dà un suono sconosciuto, dice, beh, alcuni sono guariti e alcuni no, quello è sconosciuto, capite? Non lo credete. Gesù disse, chiunque, quello è conosciuto. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto e si hanno imposto le mani sopra di loro, staranno bene. Lo credete ora? Con tutto il cuore lo credete. E chiederò al pastore, ora noi proprio, ora avremo un servizio battesimale che seguirà questo. Perciò, vedete, allora non avremo troppo tempo, ma pregherò per la congregazione, per ogni persona inferma qui dentro. E quando essi passano, io andrò. Credete che io sia suo servitore? Perché se lo credete, allora l'unzione dello Spirito Santo verrà proprio in voi, capite? Esso deve venire, amico. Non dico, non si tratta per niente di me, sono vostro fratello, sono l'ultimo in mezzo a voi, ma è quello che devo essere, chi è ultimo fra voi che lasciate che io sia servo di tutti voi, capite? Ecco cosa voglio essere. Sono vostro servitore, voi siete figli di Dio, io sono solo suo servitore, sto cercando di servirvi, capite? Sono il più piccolo, niente che riguarda me, ma vedete, qualcuno deve imporre le mani su voi. E poi, se egli mi lascia portare la parola, e voi credete che la parola è venuta a me, tanti di voi mi chiamano un credente, e allora la parola viene a me, giudicate voi stessi se essa è giusta o no, capite? Lasciamo che sia Dio a fare da giudice tramite la sua parola. Bene, se quella è così, allora ogni promessa è così, deve esserlo, capite? Noè, lui continuò solo a costruire l'arca, essi dicevano, egli è un fanatico, non c'è niente lassù, come la farai arrivare? Non fa alcuna differenza, Dio può mettercela lassù, e continuò solo a battere. Come chi era l'altro di cui ho parlato? Mosè. In che modo Mosè sarebbe sceso là a conquistare quell'esercito? Come avrebbe conquistato tutto l'Egitto? Come può farlo un solo uomo vecchio di 80 anni, sua moglie e il figlio? Come lo farà? Questo non è affar mio. Dio ha detto, va, prendi nel comando e sto scendendo. Come li libererai dalle mani di Faraone? Io di certo sarò con te. Niente di incerto. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Niente di incerto. Se lo credete, si impongono le mani su di voi, dovete stare bene. Lo credete con tutto il cuore? Ora desidero che ogni persona qui dentro che può pregare, voglio che chiniate il capo, voglio che preghiate silenziosamente. Pregherò per queste stoffe posate qui, perché sento la presenza dello Spirito Santo. Padre Celeste, stiamo per chiudere un servizio ed entrare in un altro. Stamane molti ti hanno ricevuto, Signore. Molte mani si sono alzate. Essi sono passati dalla morte alla vita. Quel breve, lento momento che è passato accanto. Una piccola luce passata accanto a loro. Un piccolo fumo soffocante è venuto sulle loro coscienze. Che cos'era? Essi stavano morendo e sono passati allora dalla morte alla vita. Come un granello di di mais cade nel terreno, per prima cosa è ricoperto. Esso muore, si putrefà e cade. Poi da esso viene una piccola sorgente di vita e produce un altro mais. Ora, Signore, stamane un piccolo fumo soffocante di morte è passato su di loro e quando è successo si sono svegliati in pochi momenti quando hanno alzato le mani. Si sono sentiti soffocati mediante la parola di Dio, qualcosa che diceva: tu sei condannato, sei un peccatore, morirai, andrai all'inferno, tu perirai, non risorgerai più. Quella morte che viene su loro. A quel punto, alla fine, essi sono morti, finché hanno sentito una voce dire: ma sono il vostro Salvatore, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati. Ed essi hanno alzato le mani: voglio accettarlo come mio Salvatore personale. E allora una sorgente di vita è entrata nella loro anima. Essi sono balzati su di nuovo per dare alla luce un altro cristiano. Dio, possano entrare nell'acqua ora, davanti all'uditorio, essere battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del loro peccato, per far vedere alle persone che essi hanno rinunciato completamente alle cose del mondo e andare d'ora innanzi a servire Cristo. Poiché essi sono morti e sepolti con Lui nel battesimo, per risorgere a nuova vita, per camminare in una nuova vita. Ecco, nelle mie mani tengo molti fazzoletti, Signore. Essi rappresentano persone ammalate. Ora, una volta nella Bibbia, come ho spesso citato questo, quando Israele si trovava nel sentiero del dovere, andando nella terra promessa, il Mar Rosso si trovò nel loro cammino. Dio abbassò lo sguardo attraverso quelle nuvole, con occhi adirati, attraverso la colonna di fuoco, e quel Mar Rosso ebbe paura, perché Dio aveva fatto una promessa, nessun suono sconosciuto. Il mare sapeva che la parola di Dio non era instabile, essi sapevano che era certa. Israele era diretto a quella terra promessa, nulla poteva resistere nel loro cammino, perché lo aveva detto Dio. Perciò il mare ebbe paura e si ritirò, formò un sentiero asciutto proprio attraverso il suo centro ed essi passarono su terra asciutta. Ora ci sono molti cristiani che sono ammalati, Signore. Qui ci sono i loro fazzoletti. Si dice nella Bibbia che toglievano dal corpo di Paolo fazzoletti e grembiuli. Sappiamo di non essere San Paolo, ma sappiamo che tu sei ancora lo stesso Dio, con la stessa parola e la medesima promessa. Quando mando questi fazzoletti a quegli infermi afflitti, possa quel diavolo che li ha legati spaventarsi e farsi indietro, possano i figli di Dio uscire verso la promessa della buona salute. Concedilo, Signore. Ora, molti di loro si trovano in questo edificio. Qui c'è il nostro pastore stamane, il mio fratello Neville. Ci sono i diaconi e gli amministratori che stanno qui, uomini ordinati di questa chiesa che tu benignamente stai tanto benedicendo, sebbene siamo indegni, Signore. Ma vediamo il tuo spirito muoversi fra noi e siamo tanto felici per questo. Sentiamo un risveglio che si sta muovendo per l'ultima volta. Oh Dio, rinunciamo all'Egitto, ora siamo sulla nostra strada per la terra promessa, solo il viaggio di alcuni giorni ora e passeremo di là del Giordano. E ora, Dio Padre, preghiamo che tu voglia smuovere ogni ostacolo nel nostro cammino. Molti di queste persone non sono in condizione di marciare, sono qui perché sono malati e afflitti. Come può quella malattia trattenere quelle persone? Come possono quelle afflizioni tenerli disabili e in una sedia a rotelle quando essi sono in marcia verso la terra promessa? Alleluia! Dio, quando imponiamo le nostre mani sul loro corpo, possa il diavolo impaurirsi e farsi indietro, possano essere in condizione di marciare. Ti ringrazio per quella donna della quale ho parlato tutto il mattino. Non riesco a togliermela dalla mente. Vedere quella donna non riusciva neanche ad alzarsi con quel grosso tumore. I dottori che la prendono in giro. Ma lei aveva udito una voce. Essa non era sconosciuta. Era un suono conosciuto e l'ha creduto. Ora, Signore, possa ogni persona malata qui dentro che ha visto la udire quello stesso suono stamane ed essere in condizione di marciare per partire, Signore, per il viaggio. Accordalo, Signore. Ora abbiamo messo ogni cosa in valigia. Oh, siamo pronti a marciare, Signore. Siamo pronti per il deserto e per attraversare là il Giordano. Solo il viaggio di alcuni giorni e saremo là. Dio, facci andare nella potenza dello Spirito Santo. Possiamo noi essere sempre presenti quando vediamo laggiù quella luce splendere, Signore, che guida nel percorso, quel Cristo risorto che splende per quel giorno perfetto. Concedilo, Padre. Ora, come noi, ungi le nostre mani, ungici che lo Spirito Santo che è in noi ora splenda innanzi, la luce cosmica, la luce di Dio splenda in quei corpi malati e deboli e che ognuno di loro sia guarito. Ci facciamo avanti, Signore, per affrontare il diavolo. Ci facciamo avanti per affrontare il Mar Rosso, quello come se fosse il Mar Rosso, cioè il mare della malattia che tiene a freno queste persone dal marciare. Ci facciamo avanti con lo Spirito Santo che splende davanti a noi per affrontare il diavolo nel nome di Gesù Cristo. Quella malattia dovrà farsi indietro perché tu volgi lo sguardo attraverso la potenza della tua parola ed essi devono stare bene. Veniamo nel nome di Gesù per affrontare il nemico. Amen.